veramente, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Attenzione, il co-conduttore, David Parenzo, non sarà presente in studio. Ci scusiamo per il disagio.
Abbiamo visto entrare in azione nuovamente Di Battista, puntando il dito contro Salvini e dicendogli: paga i 49 milioni di euro che il tuo partito ha rubato al popolo italiano. Noi abbiamo apprezzato questo gesto di Di Battista, bravo. Stai lottando per la legalità, continua a lottare per la legalità, bravo, bravo. Ti facciamo una proposta, caro Di Battista. Dato che tu sei l'unico oggi che puoi camminare a testa alta in Italia e all'estero, vai dal popolo del Movimento 5 Stelle, invitalo a buttare fuori Di Maio, a cacciarlo via. Il Movimento 5 Stelle sta morendo, ha finito la sua spinta rivoluzionaria, sta crollando. È arrivato già al 28%, mentre il conservatore Salvini è arrivato al 32% dal 17%. E la colpa è di Di Maio. Fuori Salvini e quei pileghisti idioti che stanno distruggendo l'Italia, la libertà, la democrazia, il senso dell'umanità. Fai dell'Italia, insieme a noi, una grande Italia.
Siete ridicoli, vergognatevi!
Dunque, buonasera, io ho sentito all'inizio la trasmissione vostra che parlava degli odori vaginali.
Ma Dio santo!
Ciao ragazzi!
Sì, siamo qui, incredibilmente, con una formazione nuova, almeno per oggi. Abbiamo da Roma il redivivo Luca Telese, applausi, applausi, grande ritorno, grande ritorno alla Zanzara. E in studio qui con me, direttamente da Radio Padova, Alberto Gottardo, buonasera.
Eccolo.
Buonasera, buonasera. Il bello è che i due non si conoscono, ho messo insieme questa coppia di matti, questa coppia di matti,
no,
ragazzi.
Matto solo Gottardo, noto alle procure.
Non lo sai, ma noto alle procure.
Come no, è anche vero.
Volevano pure chiudere la radio.
Scusa,
non
quante
bene.
Querele hai, Gottardo? Quante
io
querele?
Ne ho prese 71 finora.
71. Vedi, collezionista di
querele. E Telese quante ne ha? Zero?
No, io...
Quante ne hai? Zero?
Due.
Ma non sei nessuno, se ne hai due.
Tu non sei nessuno.
Però una di Previti!
Una di Previti?
Quando mai ha avuto una querela
quella,
Previti?
Quella vale per 20.
Quella vale per 20. Però 20.
Senti, ma fammi spendere una parola per il maestro delle copertine della Zanzara. Anche oggi, sentendo Pappalardo con questo tono crescente, ero commosso!
Ma perché tu sei uno dei tifosissimi di La Corte, diciamo la verità.
La Corte.
Cioè tu praticamente vieni cioè, nei pantaloni. Dici? Ieri mi ha chiamato in macchina e ha detto: guarda, ma è tornato La Corte, perché se no hai trovato
uno in apprensione.
Cioè,
il maestro La Corte è quello che rende l'effetto eco narrativa pura.
Direbbe Freccero.
Vi assicuro che non è preparata, la cosa non è preparata, questa qua è spontanea, è spontanea, perché lui è un po' timido da questo punto di vista, sì. Di fronte ai complimenti si intimidisce un po'.
No,
ragazzi,
un po'
però andiamo
come...
al sodo, adesso sì. Non sbrodoliamo sulle cose nostre, sì, che non frega, sì, un cazzo, sì, a nessuno, e vi faccio sentire subito un personaggio incredibile, il signor Brambilla. Brambilla è un imprenditore del nord, spesso presente nelle tribune televisive, l'ho visto un sacco di volte da Formigli. Questa mattina ha dato il meglio di sé ad Agorà. Si parlava di una roba vergognosa, tu già sai di che si tratta, sì, perché hai seguito, caro Telese, tutte,
sì,
le cose di oggi.
Agorà.
Sì, se non hai seguito un cazzo, in realtà te l'ho detto, no, io. Comunque,
no,
va bene,
ma io
lo stesso.
Aspetto questo signore perché è uno di quel doppia morale.
Dici, vabbè, comunque, sì, dopo vedremo. Allora, questo qua si chiama Brambilla e per me su questa cosa qui ha perfettamente ragione. No, ma perfettamente ragione, secondo me. E dice una cosa molto chiara. Si parla di Napoli, adesso mi attaccheranno, eccetera, come al solito. Ma dici, le avete viste le scene nei mesi scorsi? Le hai viste tu, Gottardo, che abiti a Padova?
Sì, ma è una scena, mica tutti i giorni tutti i napoletani fanno quella roba là.
Cioè, stiamo parlando del fatto che uno timbra il biglietto e 100 dietro. Il tasso di evasione dei biglietti dell'autobus o comunque dei mezzi pubblici a Napoli è altissimo. Le stime dicono.
E allora questo ti autorizza a dire che tutti i napoletani evadono il biglietto?
Ma noi tutti vorrebbero. Vorrebbero,
ma no,
poi...
vorrebbero, lo sai te, entri nella testa di tutti i napoletani.
Ma no, ma ha ragione questo signore, no, quando dice che antropologicamente il napoletano vuole entrare, no, gratis sui mezzi.
Il noto, il noto antropologo Brambilla, docente di antropologia.
Nulla, voglio sentire le cazzate che spara lui. Arrivano saluti a Lucerna. Giuseppe, ciao.
Ha detto, dopo me la spieghi questa.
Eliminate i bigliettai, riducete i costi al minimo e fate funzionare i mezzi pubblici come riuscite e lasciateli salire gratis.
Brambilla.
Perché antropologicamente il napoletano vuole salire gratis.
L'antropologia del napoletano è...
Poi permettimi, Serena, fammi dire...
Ma perché dobbiamo sentire queste schifezze
razziste? Allora, Brambilla, per favore, allora, siccome fare l'antropologia di qualcuno è razzismo, perdonami, no, di lui non è razzista, non so cosa sia, però questa è una frase razzista.
Ti dovrò querelare, io non sono...
Però
non si può, dire che delle persone
sono razziste.
Ma io non capisco perché si attacca di razzismo questo imprenditore Brambilla, che ha detto una cosa che lasciamo adesso, vi attaccate pure tu Alberto e pure Luca, vi attaccate a questo antropologicamente. Dai. Sì, le parole sono parole, per carità, l'ha detto, ma non è che
ha voluto usare il parolone.
Ma ragazzi, ma le scene che voi vedete,
ma
che avete visto, le parole che voi avete sentito, le immagini e le scene agghiaccianti, terribili, che avete visto nei mesi scorsi, sicuramente vi siete indignati pure voi.
Cruciani ha fatto indignare tutto il Veneto quella volta che Olivero Toscani ha detto che i veneti sono tutti antropologicamente degli ubriaconi. E allora i napoletani si incazzano perché si prendono degli evasori antropologicamente, da uno che fa l'imprenditore, neanche l'antropologo.
Ma infatti mica mi sono incazzato con Toscani, io, che mi frega a me, cioè ha detto una cosa del genere, si assume
la
sua responsabilità.
Ha detto una minchiata quella volta Toscani, lo dico da veneto, come Brambilla ha detto una minchiata.
Ma non è una... potrebbe essere, ragazzi, ma quelle scene lì le avete viste? Mentre non ci sono tutti veneti che si ubriacano ogni giorno,
è pieno su YouTube di video, dai.
Vai a Padova,
al contrario, ci sono
spritz.
Frotte
spritz è stato nato a Padova.
Ragazzi, però, diciamo le cose sul serio. Le immagini di Napoli, le immagini dei mezzi pubblici napoletani in cui uno paga il biglietto e 100 che entrano, che non è che è successo una volta, succede puntualmente, quotidianamente.
Come fai
non
a dire che succede quotidianamente?
Ma perché la realtà te lo dicono tutti, adesso ci chiameranno da Napoli, ma è la realtà. Succedono ovunque quelle, cioè succedono
appunto,
spessissimo.
Succedono
quelle,
ovunque,
no, ho sbagliato
però.
Io perché mi sono immedesimato.
Succedono a Milano, succedono a Roma.
No, sentiamo ancora. Dai, comunque non si può dare del razzista.
Napoli è secondo, Ciancellotti che è il più grande allenatore europeo.
Questo che cazzo
e
c'entra
le
adesso?
Milanesi vagano.
Ma cosa c'entra adesso? Questa è una
cazzata. Ma è per dire
i stereotipi del 18 e 43.
Sì, sì. Ancelotti, questo è lo standard.
Ma è di Parma.
Ormai è acquisito.
Lei è un intellettuale arrogante,
razzista.
Lei è un ignorante arrogante.
Lei dice cose da razzista.
Basta,
si deve vergognare.
Basta,
lei
adesso
si deve
basta.
Vergognare.
Si basta
vergogni
tutti.
Lei.
Si vergogni.
E la
chiudete i microfoni, per favore.
Razzista ignorante.
Allora. Ma scusa, la Bortone c'ha una perla in mano e dice zitti, zitti.
Chiudete i microfoni.
Chiudete
mai,
i microfoni
mai,
che.
Mai.
Ma cosa chiudi il microfono?
Dove
c'è
vai a farli?
C'è quello che dirà del razzista, eccetera. Non è che ha detto cose sessuali o cose del genere.
E cosa doveva gridare? Sbudellatevi.
ragazzi, puoi insistire su questo? No,
no, ma lì si fa finta quando si conduce. No, fermo, si fermi e fai alzare il microfono.
Invece zitti, chiudi il microfono.
Mi ha detto del razzista, ma si rende conto? Devi mettere un po' di sale.
Ragazzi,
sopra.
Altra follia, altro personaggio. Ora, voi direte un grande intellettuale, per carità. Io ho grande ammirazione e ho sempre ammirato quest'uomo che si chiama Giampaolo Panza. E l'ho invitato spesso, quando facevo trasmissioni un po' più, diciamo, seriose, tra virgolette, a parlare dell'universo mondo. Non me ne pento assolutamente. Però uno che ha lavorato nell'ordine nei mesi scorsi, negli anni scorsi, a Libero, che certamente non è un quotidiano, come dire, progressista.
Ma ci scrivi anche tu.
Certo, assolutamente. E poi alla Verità ultimamente, che anche lì, insomma, no?
L'ha fondata.
Sì, è uno che li vedeva fondata. Adesso, improvvisamente, per lui Salvini diventa una specie di mostro fascista, di mostro nazista. Senti, è peggio del fascismo. Ma dai, su. Giampa, io capisco che uno si deve a un certo punto cucire di nuovo.
Si
anche...
sta sentendo.
Dai. Ma sì, va benissimo, io l'adoro, lo abbraccio Giampaolo Panza. Però dopodiché dire che Salvini è peggio del fascismo è una cosa ridicola. E glielo dico in faccia, è ridicola come cosa, che fa... offende l'intelligenza di Giampaolo Panza, lo posso dire? Cioè, io ho grande ammirazione per i libri che ha scritto sulle vicende dei fascisti. Ha rivoltato la storia da questo punto di vista, ha riscritto la storia, un po' come Telese sui Cuori Neri, da un certo punto di vista. Eppure adesso cade nello stereotipo più diffuso, eccetera, che dare del fascismo. Ragazzi, difendete pure Panza, voi due.
Vado oltre, no? La mostrificazione di Salvini è il più grande regalo che si possa fare oggi a Salvini.
E quello sicuramente
è finita la democrazia, il fascismo. Formiglia ha detto cose di buon senso ieri.
Mi dica, aspetta, aspetta.
No, perché lo ha contestato. Formiglia le ha contestato questo partito.
Perché hai detto Salvini è un po' fascista. Allora, essendoti tu occupato,
ma è
molto.
È peggio che fascista. Perché almeno il fascismo aveva un'ideologia, aveva un credo, aveva i suoi riti, aveva un dittatore, in questo caso un signore Benito Mussolini. E Salvini, da questo punto di vista, è nudo nella sua stupidità di essere convinto di essere necessario a questo paese.
Poi dice questo governo è pericoloso, vabbè, questa è... diciamo, rispetto a quello che dicono tutti, è anche poca roba, diciamo, no? Però questa cosa di dire che è peggio del fascismo perché è stupido, cioè non ha nemmeno una nobiltà,
so
del fascismo.
Non so se hai notato la sfumatura. Panza dice quasi che il fascismo è meglio, diciamo, l'Italia ha il suo dittatore, tutto a posto. Invece Salvini
e si rischia una svolta militare. Senti
gli italiani non voteranno per nessuno, perché nessuno convocherà le elezioni. Qui c'è il rischio di un'altra cosa, vogliamo dirlo in un modo forse un po' scandaloso, qui si rischia una svolta militare del paese.
Crucia, trovate una fatise.
La Zanzara.
San Gennaro, mia potente, pre addio per tanta gente.
San Gennaro, mio protettore, prega addio, nostro Signore.
Zanzarosi, giornata difficile, chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701, scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
Gaetano, ma perché oggi non fate un cazzo a Napoli?
È perché San Gennaro, non napoletano, non è messa fatica oggi.
Lui è cugino di Umbertone.
Italia, 19 settembre 2018, i telegiornali riportano la notizia dello scioglimento del sangue di San Gennaro. Ma vi dico, ma dove cazzo stiamo nel Medioevo? Paese veramente di merda.
Come dare torto a questo ascoltatore, però, cioè Alberto,
questo ascoltatore, dai, questo ascoltatore morirà 4 anni prima rispetto alle vecchie che abbiamo sentito che recitano il rosario. Lo stabilisce uno studio lo Social Psychological and Personal Science. No, ha fatto,
che cazzo citi?
Ha controllato 1000 necrologi negli Stati Uniti.
Ma sono finti,
ti
questi
giuro,
studi?
1000 necrologi negli Stati Uniti, quelli che erano atei morivano in media 4 anni
e
prima
tu
rispetto
a queste puttanate.
Tu morirai, tu, Cruciani, morirai 4 anni prima di Parenzo.
Questo, 4
anni
prima di
Parenzo verrà al tuo funerale.
Questo è probabile che sia così, però io ti anche perché c'è una questione di età e non è che hai detto muoio prima eppure sono più giovane, sono più vecchio, è anche normale che possa morire prima. Il punto è un altro, tu stai sostenendo la follia che chi è ateo muore prima,
certo,
di chi crede.
No, lo dicono gli scienziati, lo dice la scienza.
Guarda, nemmeno Telese, che a favore di San Gennaro riesce ad arrivare a queste vette, nemmeno Telese che riesce ad arrivare a queste
non
vette
credo
di cazzate.
L'aspettativa di vita sia legata alla devozione, cioè, però,
tu, ragazzi, ma
io la metterei diversamente. Queste donne con queste voci, con questa potenza, sono una forma d'arte, non è neanche devozione.
Forma d'arte San
Siamo
Gennaro.
Oltre letteratura. San Gennaro è il mito del possibile.
Ma ragazzi, ma il sangue,
proprio per questo, il sangue
di San Gennaro. Ma che roba,
ma
è?
C'è,
ma roba
lo
da
ha baciato persino Bassolino.
Ma
ha baciato Di Maio
ed è diventato vice premier. Funziona,
capito? Esatto.
Funziona, porta bene San Gennaro.
Ma ragazzi, c'è. E poi Salvini è andato lì col Vangelo, era proprio 10 metri sotto la
potenza. A parte
potenza.
Che se oggi il cardinale Napoli si è sentito male, ma questo è un caso. Però ti faccio sentire queste voci.
Voci bellissime. Vabbè, San Gennaro,
ragazzi, io non posso sopportare questa cosa di San Gennaro. Tu lo sai che c'è qualcuno che ci specula sopra, oltre la curia, naturalmente, eccetera, e ha fatto l'essenza, cioè il profumo all'essenza di San Gennaro.
Crea economia.
Hanno fatto il profumo all'essenza di San Gennaro. Ma che roba
fantastico.
È
fantastico.
Crea economia.
Sicuramente,
dai,
deve essere una
ma
cosa che
ma quelli
ti,
fanno bene
ti
a vendere,
crea
certo,
un momento
a vendere quel
mistico.
Prodotto ai cretini, dai, su Luca.
Ma
di che parliamo,
che
dai, su
Napoli, santo Dio.
Ma migliora la salute, c'è l'effetto placebo, Cruciani.
Ragazzi, San Gennaro, ma che roba, è una roba da medioevo.
Meglio dell'aspirina,
sangue di San Gennaro. Ma che rieducato, è una roba da medioevo, da medioevo.
Io voglio una settimana alle vele di Cruciani, coatta.
Senti San Gennaro,
cosa chiede?
Adesso mi prende un attimo così perché adesso sono arrivata.
Vabbè,
comunque,
poverina,
e che bello, distribuisca tanto amore per tutti.
Amore, signore.
Tanto amore per tutti. Vai casa, mio
amore.
Il miracolo è compiuto.
Alle 10:09, per grazia si è rinnovato il miracolo di San Gennaro. Per Napoli, per i napoletani, ma per il mondo intero, che è una speranza continua, è una speranza che si rinnova anno per anno, perché crediamo in questo, crediamo in questa forza soprannaturale di un santo che si rivolge a Dio per darci una mano.
Santo che si rivolge a Dio per darci una mano.
È vero, è vero.
Ma che mondo è? Ma che mondo, ma
gente che
mondo,
spera.
Ma gente che spera in che cosa? È come sperare nello scudetto del Chievo. Ma di che
ma
parlare?
Scusa,
dai,
fra Conte che perpetua il culto di Padre Pio e questo
ma
San
infatti
Gennaro,
è una follia pure quella, il culto del Padre Pio è tutto un business,
è alto, alto.
Aspetta.
San Gennaro, posso essere molto esplicita, molto materiale, una cosa esordi.
Appunto, chiedono i soldi alla fine, dai. Alla fine chiedono i soldi, dai, ragazzi. Ma di cosa stiamo parlando, dai? Comunque, messa. La cosa più incredibile di oggi è che
capisci che, ma tu non sai questa cosa? Si verifica 3 volte l'anno questo miracolo.
Ammazza, ma i coglioni, cioè, ma i coglioni. Non lo sapevi l'anno in un giorno particolare, proprio in quel giorno.
Sì,
proprio in quel
sabato
giorno.
No, ma te lo spiego, ragazzi, perché io ho un padre napoletano. Il sabato che precede la prima domenica di maggio, il 19 settembre e il 16 dicembre, perché un santo generoso.
È un vecchio, capito, laico come te, di famiglia super
oltre,
laica, ma che sei oltre, dai, su. Ragazzi, comunque, un altro
ma
personaggio di
il
oggi.
Il manico dell'ampolla è d'argento.
Pensate, appunto, c'è cioè un'altra cazzata pure quella, dai. Comunque, ragazzi, un altro personaggio di oggi è il signor Veronesi, il mio amico Veronesi. Nemico per modo di dire, naturalmente, che ancora non si capisce se vuole andare sulle barche dell'ONG, non vuole andare, se si è messo d'accordo, non l'abbiamo ancora visto lì ad
gigante,
aiutare con le braccia,
uomo
con le
rigoroso,
braccia che escono fuori, no, dal bordo,
no,
delle,
no
dalle,
il cappello
dalle
con
barche.
Veronesi,
ma che giù il cappello,
ha dato la linea quest'estate,
ma la linea
ha spiegato
la linea,
la sinistra cosa da fare, ha detto metteteci il corpo,
e infatti si è visto il crollo nei sondaggi, si è visto il crollo,
no,
nei sondaggi,
non l'hanno fatto lui,
allora, Lo sai che ha detto? Il governo ha creato una gioiosa macchina da guerra finalizzata alla morte per annegamento dei migranti. Così ha detto. Il governo ha creato una gioiosa macchina da guerra finalizzata
sentire,
alla morte. No, purtroppo ancora non ce l'abbiamo.
Allora, non ci sta.
No, ma capito, non ci sta. Però è questo.
Vedere
non ci
per credere. Il sangue si liquefa.
David, addirittura, dalla provincia di Lucca. David dalla provincia di Lucca. Dimmi. Vabbè, mio nonno in carriola.
Ci è rimasto male.
Ragazzi, l'Unione Africana che attacca Salvini, ne vogliamo parlare? C'è l'Unione Africana che è il covo dei peggiori personaggi forse della storia dell'umanità, che sono
non esageriamo,
trafficanti, gente che si arricchisce alle spalle del popolo spesso, gente che va in giro con Rolex mentre la popolazione dei loro paesi muore di fame.
Stai descrivendo un qualsiasi partito politico italiano, gente che va in giro con Rolex, che si arricchisce.
Comunque, questi personaggi qui criticano Salvini perché ha utilizzato la parola schiavi nel famoso confronto con Hasselborn. Risentiamo la parola schiavi.
Magari in Lussemburgo c'è questa esigenza, in Italia sentiamo l'esigenza di aiutare i nostri figli a fare degli altri figli, non ad avere nuovi schiavi per soppiantare i figli che non facciamo più.
Salvini sull'Unione Africana.
Le mie dichiarazioni a Vienna erano esattamente in difesa dei profughi e degli immigrati che qualcuno qua in Europa usa come schiavi.
Cioè, questi dell'Unione Africana criticano la parola schiavi, facendo il solito paragone tra l'emigrazione italiana e l'emigrazione. Cioè, non mi dire che, Alberto, che tu credi a questa
il
cosa.
Il paragone è giustissimo.
Cioè, tra l'emigrazione italiana e
l'uso
degli africani.
La parola schiavi era polemico.
Basta avere un dizionario in casa.
Ma ragazzi, ma
basta
non dite
avere
cazzate.
Un dizionario
cioè,
in casa.
Cioè, voi credete veramente che si possa paragonare l'emigrazione italiana negli anni 50 o non so quando era, nelle Americhe e in Europa, a quella di adesso degli immigrati?
Certo.
Certo.
Vabbè, erano entrambi migranti economici.
Siete oltre Parenzo ormai. Oltre
era
Parenzo.
Così. Trattagli i cartelli nei negozi vietato l'ingresso agli italiani e ai cani.
Fermi lì.
Ce lo siamo dimenticato.
Fermola.
Il segnale orario vi è offerto da
Axerta. Indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Modul Block. Hasta la logistica sempre. Modulblock.com.
Vi presenta La Zanzara.
Guarda che Cairo sarebbe veramente da processare per crimini di guerra, mettere Telese in televisione. Veramente imbarazzante, là. Hitler uscito dal McDonald's.
Uè, Kim Jong-un, Hitler uscito dal McDonald's, ci mancavi solo te, La Zanzara. A questo siamo. Ascoltami, cicciottello. Io ti voglio bene perché a differenza di Parenzo almeno sei un giornalista onesto, ma anche se sei ridicolo, però parla di tutto ma non toccare mai il Milan, hai capito? Kim Jong-un, sennò sono cazzi.
Non so se conosci questo personaggio, caro Luca. Non so se lo conosci,
vabbè,
il mitologico.
È diventato proverbiale.
Fabrizio da Roma. Devo dire che la battuta straordinaria di Hitler uscito. Fabrizio da Milano, scusa.
Ma io sono per non fare mai battute su Hitler. Però era
Hitler sagace. Uscito dal McDonald's. Non è male, Hitler uscito dal McDonald's.
Però tanti messaggi mi arrivano. Sei veramente Telese? Non lo so, è Cruciani che ha creato un ectoplasma.
No, ma ho creato questo tridente oggi da Roma, ricordo Luca Telese. Qui con me, from Radio Padova, Alberto
C'è
Gottardo.
C'è il dottor Gottardo!
Allora ragazzi, vi voglio proporre una roba.
Inseguito da 77 querele, cioè mi 71. Ha fatto sembrare uno sfigato.
71, e se ci fosse stato Parenzo non sarei venuto perché altrimenti ne prendevo un'altra.
Ma oggi potresti accrescere il bottino.
È dai tempi di liceo che ci insultiamo io e Parenzo.
Vabbè, un'altra volta rimangheremo.
Gottardo è stato duramente attaccato.
Su che cosa?
Perché ha detto che Ancelotti è di Parma, mentre invece mi spiegano che è di Reggello, che
vabbè.
È meridione rispetto a Reggio Emilia. Quindi è un napoletano onoris causa.
Telese è antropologicamente emiliano, dai.
Chiunque
allora,
arriva
ragazzi,
a Napoli si ambiente.
La tua amica Buongiorno, Telese,
grande maestra,
che oggi è, che cos'è, ministro della, che non so che è ministro
della funzione pubblica.
Della funzione pubblica, bravo, tu che sai tutto. E dice una cosa per me giustissima. Cioè, ragazzi, sapete che si sta riparlando di nuovo della questione della legittima difesa, no? Cioè, vorrebbero cambiarla in senso più favorevole sostanzialmente a chi spara dentro casa. E per me fanno bene, anzi,
lei ha coniato lo slogan "la difesa è sempre legittima".
Esatto, purtroppo faranno anche poco, secondo me. Faranno poco perché poi, come al solito, ci sarà l'Associazione Nazionale Magistrati e quello e quell'altro, e sembra che si vuole fare il Far West in Italia. No, si vuole applicare un principio molto semplice, che uno nel suo negozio e dentro casa propria, fa il cazzo che vuole.
Il problema è che c'è la Costituzione, che non è una bazzecola, e non ti prevede il far west.
Prima le razzisterie contro il culto di San Gennaro, ora le fascisterie sulla legittima difesa. Ah, Giuseppe,
no, ma che c'entra? Io
dobbiamo rieducare. Io e Gottardo siamo qui per rieducarti. Ma
allora, buongiorno, prima sentiamo
Parenzo,
buongiorno.
Chi subisce?
Prima sentiamo buongiorno.
Noi ti rieduchiamo.
Quello che io dico è che chiunque entra a casa altrui per rubare o per uccidere ne accetta le conseguenze. Uno che vive da solo a casa e sente dei passi, secondo lei ha la freddezza per fare un'indagine notturna e capire se chi cammina lo fa per rubare un oggettino o per uccidere?
Ed è giusto che gli spari, quindi? Ma io le dico, non ha la freddezza.
Secondo me sì, sì. Chi sta dentro casa. Regole, ordine, basta lassismo, basta ecco gente che va a lavare le seppie in ospedale. Problema del condono per me inesistente, nel senso che la...
E quindi spari a quelli che lavano le seppie in ospedale. Allora,
questa ragazza, questa cosa delle seppie, io non mi è sfuggito qualcosa.
Ma non lo sapevi, ma non lo sapevi questa
5
cosa.
Minuti
è stato
sbrocca.
Scoperto nei giorni scorsi un signore a Napoli, ovviamente, no, in realtà era Praia a Mare, però era napoletano. E adesso non dite che però intanto era napoletano, che si era messo a lavare di vicino Napoli, diciamo, si era messo a pulire le seppie in ospedale. Tra l'altro questo qua aveva dei precedenti per rissa.
Ma e l'hanno licenziato. Per cui parti da sparare in casa propria al signore che pulisce le seppie. Italia legge ordine.
Ma questo Dio, ma Dio, buongiorno. Infatti ha detto una cazzata. Però ragazzi, non mi contestate il principio sacrosanto. Se uno entra dentro casa tua, lo ripeto per l'ennesima volta, eccetera, tu sei legittimato. Ma no, se entra dentro
ma
casa tua, punto.
Spara.
No, allora non è legittima difesa. È legittimo omicidio domestico.
Ma che omicidio domestico?
È omicidio domestico. Ma è legittimazione dell'omicidio domestico.
Ma è legittimazione del fatto che dentro casa tua, se uno entra e non è desiderato, ti puoi aspettare di tutto. E dunque reagisci in ogni modo possibile immaginabile.
Ricciconi.
E quindi se mi entra quello di Equitalia, sparo anche a quello di Equitalia.
Dai, ma non fare questi esempi stupidi di Equitalia. Equitalia bussa, no? Non è che entra con la forza, sì. Ma che c'è?
La legittima difesa
si ammazza di niente
è per difendersi.
Quelli finiscono all'inferno. Voi state sdoganando.
E allora
un'idea.
Non ho capito. Uno che entra
prendi
dentro casa tua
spara. Sembra la canzone dei mondi.
Ragazzi, ma voi siete veramente impazziti. Voi pensate veramente.
Prendi e spara. Ma sì, dillo.
No,
poi uno che sparerà, tu ce l'avrai sulla coscienza un giorno. Gli avete sdoganato
Raffaele
i cittadini.
Raffaele da Napoli.
Buonasera. Volevo corroborare quello che è stato detto dall'imprenditore.
Sì.
All'imprenditore milanese,
ecco,
allora, i napoletani
dice ecco il traditore Parenzo,
Marrano,
la gratuità per un senso innato di rivalsa nei confronti delle istituzioni, questa è la realtà.
Cioè non ho capito, tu stai dicendo che Brambilla
ha ragione
perché i napoletani o comunque i campani eccetera,
alcuni napoletani, non diciamo
alcuni,
tutti
ragazzi, però
alcuni,
ma l'avete
molti,
visto quelle immagini?
Diciamo molti.
Ma che
sei
un signore
molti,
che chiama da Cuneo e fa l'accento napoletano, peraltro molto bene, complimenti.
No, io sono di Napoli, assolutamente.
No, sembra che sia di Napoli,
perché un napoletano non può andare contro quello che dici te.
Io sono di Napoli.
E di Napoli, giustamente, non è un vittimista e dice ragione Brambilla.
Tradisce la sua gente.
Vabbè,
assolutamente, ha ragione Brambilla, assolutamente.
Sì, dai, vai.
Un altro antropologo da Napoli. Ragazzi, è uno che ammette la realtà.
Indiani, ubriachi.
Ma non è ubriaco, è uno che ammette la realtà.
Ma quelli sono i veneti, quelli ubriachi, secondo Toscani. E allora andiamo di generalizzazione
però
in generalizzazione.
Lasciamo parlare Raffaele, dimmi.
No, questo volevo dire. E poi volevo dire che io i mezzi pubblici non li prendo, assolutamente. Però quello che dice Brambilla è vero.
Antonio da Roma, vai Antonio.
Buonasera.
Antò.
Buonasera.
Dimmi.
Vorrei chiarire al signor Brambilla, antropologo dilettante, io sono napoletano, ma vivo a Roma.
Sì, ma non è che bisogna essere antropologi per dire antropologicamente, cioè
sì,
per dire la parola antropologicamente.
Ma era ironia, Giuseppe, scusami, l'intelligenza di quest'uomo, Antonio.
Bravo,
Antonio.
Non pagare il biglietto dell'autobus non è una questione antropologica napoletana. Ma è una questione di civiltà, perché non si paga
sì,
anche a Roma.
Sì, ma io ripeto, le scene, ma certo che non si paga a Roma, ma non è che a Roma
Giuseppe,
ci sono quelle scene in cui uno paga il biglietto e 100 dietro entrano. Ma di che parliamo, dai?
Ci sta fuggendo l'ironia, Giuseppe.
È mancanza di civiltà che attraversa, mi pare, l'Italia da Osta a Palermo, trasversalmente, passando anche da Napoli.
È
assolutorio dire che capita solo a Napoli, capita in tutte le città.
Capita in tutte le città, a Roma,
alle mattine io vado in ufficio col
ma
pullman,
non è così ragazzi, ma il mondo Giuseppe li chiamano portoghesi, no. Mica li chiamano napoletani o partenopei, vabbè,
hanno lo stesso problema anche a New York, sarà mica poi, tutti, saranno mica tutti napoletani quelli a New York,
ha un po' questo attenzionamento
ragazzi
Napoli,
se voi volete in gruppo oggi fa marketing, se voi, ma che marketing stupisce. Assolutamente io ci credo a questa cosa qua, voi sapete benissimo voi che siete in combutta adesso Antonio
sei in minoranza
casualmente
oggi,
Alberto Gottardo e Luca Telese
rimpiangi Parenzo,
no ma non rimpiango Parenzo per
volevi,
niente
volevi il tappetino invece c'hai i maschi,
no ma non è quello il punto è solo uno, le stesse scene che abbiamo visto nei mesi scorsi in tutte le province con i tornei, cioè li vedete le stesse scene, no non le vedete
a New York,
in altre
le vedi ma cercalo su YouTube,
saranno napoletani,
saranno napoletani a New York,
Lorenzo da Roma, Lorenzo da Roma dai ragazzi non diciamo
buonasera,
dimmi,
e Ancelotti napoletano.
Cruciani, ti stimo molto. Sei una persona con le palle che ti dice quello che pensi.
Sì, prima, però se, devo, se deve sentire la radio, cruciani, amico mio, mettiti sì bene, dai.
Mi senti? Se il telefono è. Volevo dire una cosa. Io sono nato a Roma e nel mio paese, nella mia città, 2000 anni fa era la capitale del mondo.
Vabbè, questo non torniamo a 2000 anni fa, sennò facciamo
lontano.
Ok, ti volevo dire che non mi piace tuttora essere paragonato agli italiani emigranti, non possono essere paragonati agli emigranti che stanno venendo in questo paese.
Ma ha ragione.
Scusatemi, sì, non esiste al mondo. Esiste al mondo.
Ma Telese e Gottardo lo fanno per spirito di contraddizione, ma non possono essere così stupidi e non sono stupidi.
L'ingresso agli italiani e ai cani.
E mica lo scriviamo noi questo qua.
Questo veniva scritto, così veniva trattata l'immigrazione italiana nel mondo, l'immigrazione italiana.
Allora, e noi guarda, siamo stati trattati meglio, ma abbiamo portato le idee.
Abbiamo portato la mafia negli Stati Uniti.
Vivevamo nei ghetti.
Luciano
in
Al Capone
con tanti amici che saluto e ci ascoltano la Svizzera. Stavamo nei ghetti, dormivamo nelle lamiere.
La portiamo ancora adesso l'Andrangheta nelle baracche in Svizzera. Okay.
Allora, vi dovete aspetta un attimo, Lorenzo, vi dovete tu Gottardo e Parenzo, vi dovete vergognare per quello che state dicendo.
Sì,
basta aver studiato la storia,
Vi dovete
Parenzo,
Telese e Gottardo, vi dovete vergognare.
La storia non è un elastico.
No, Telese e Gottardo, vi dovete vergognare.
Leggi l'orda di Gian Antonio Stella.
Fermo, a voi, allora.
A fare l'opposizione con Martina, Librandi, Orfino, un po' come andare a fighe con Parenzo e Telese, è matematico che non chiavi.
Oh! Tutto Italia, statemi bene. Numero uno, statemi bene. Sempre politica, sempre politica, sempre politica. Hai capito, mi hai? Sempre politica, sempre politica, sempre politica. Mamma mia, adesso punto basta.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara.
Naturalmente.
Ascolta, io voglio dire questo. Noi italiani siamo stati usciti dalla guerra nel 1950, 60, 70, se siamo rimboccate le maniche, abbiamo avuto dei terreni anche occupati, ci abbiamo fatto casa, siamo stati puliti e ce le siamo fatte le case noi.
Ma Peppe trova un immigrato clandestino, se va a dormire sul suo divano in giardino e non deve chiamare i carabinieri? A Parenzo.
No, ma fatemi capire, cioè io che magari non so, sono un latitante, un mafioso pericoloso, un assassino eccetera, vengo catturato e mi devono spedire ad Alcatraz, no? Con l'aereo, con l'elicottero. Arrivo sotto la scaletta dell'aereo e mannaggia, l'aereo è guasto. Ah scusi, questa qui è una condizione estrema, quindi lei può andare tranquillamente fuori, quindi liberato. Cioè funziona così in Italia? Ma funziona così? Questi negri clandestini, cioè arrivano davanti all'aereo, è guasto. Ah scusi, abbiamo sbagliato, può andare, prego. Paese non delle banane, dei bananoni.
Ah!
da un mercato rionale. Ha ragione questo ascoltatore, eh? Comunque, scene da un mercato rionale italiano. Sentite questo extra comunitario.
Oggi voglio comprare una bossa da questo negro di merda.
Ma sì, prendi una. Ha ragione Salvini, a mandare tutti i negri a casa, tutti i negri via. Se vi rotte le palle.
Bravo.
Bastardi, negri di merda.
La rovin dell'Italia, chi
è? La rovin dell'Italia, sono negri di merda.
Bravo.
Mettere sull'internet. Mettere sull'internet, quello dico io.
Chi è la rovin dell'Italia?
Negri di merda, sono rovin d'Italia. Ci hanno rubato il lavoro i nostri giovani. Bastardi negri.
Ma tu sei negro, africano,
no,
dove
io
sei?
Io non sono negro, io sono un italiano bronzato. Guardami bene. Ragione Salvini, ma tutti i negri a casa, tutti i negri via. Ti hanno rotto le palle.
Allora, qui ci sono due cose, Luca. Una cosa
due
è forse è un fake, forse è un fake. No, uno era il barese non di colore, l'altro era un extracomunitario che vendeva le borse probabilmente false. Allora, uno forse è un fake che l'hanno fatto recitare, quello è possibile perché gira tanta robaccia su internet. La seconda cosa è una verità, però. Io, tutti gli immigrati che più o meno lavorano in Italia, più o meno lavorano in Italia, chi regolarizzato, chi meno, eccetera, sono contro l'arrivo di altri immigrati. Cioè, quasi sempre è così. Quasi
normale,
sempre.
Vero.
Fatti una domanda. Cioè, fatti una domanda.
Molti operai del nord di colore inquadrati che per esempio votano Lega e sono orgogliosi di votare.
Però ragazzi,
Lega.
C'è una storia incredibile che vi voglio proporre che viene da Monza. L'antifascismo e la paura del fascismo arriva a dei livelli incredibili. Cioè c'è un cane della polizia municipale di Monza che ha un nome particolare. Il nome è Decima Mas, non so come cazzo si chiama, Nacco Decima Mas, una cosa di questo tipo. Un assessore a Monza del Partito Democratico, un consigliere comunale, una cosa del genere, ha detto no, la polizia municipale non può avere un cane con...
C'ha ragione.
Ma come c'ha ragione? Che cazzo
vuoi? Una volta sono d'accordo.
Ragazzi, ma che siete impazziti sul serio?
Fumando hashish,
ma non per
Hitler,
il nome del cane.
Chiamiamolo.
Ma non per il nome del cane, ma perché non sono capaci. A Padova i cani scappavano ai poliziotti municipali, hanno dovuto togliergli dei pastori tedeschi, non sono capaci.
Non sono capaci chi?
I vigili urbani, chiamiamoli con il loro nome.
Bisognerebbe togliere
i vigili urbani, devono fare le multe, ok? Perché io non ho mai conosciuto in 15 anni di cronaca nera, non ho mai conosciuto un delinquente che c'ha paura del vigile urbano, va bene? E quindi sono del tutto inutili sul fronte della sicurezza.
Ma questo non c'entra col nome, io trovo demenziale. Così che uno esiste lo Stato, ce lo insegnano i francesi. Quando uno entra un posto, non è che trova il calendario delle donne nude, il poster viva Hitler e il cane si chiama Adolfo, capisci? Non ha senso. Cioè,
no, deve esserci un minimo.
Poi come gli viene in mente a uno di chiamare un cane Decima Mas?
No, devi Narco essere... si chiama Narco della Decima Mas. Ragazzi, la Decima Mas però è un allevamento di cani, è un allevamento di pastori tedeschi che magari avrà qualche riferimento alla Decima Mas.
Ha qualche riferimento?
Ma non me ne frega un cazzo, ma chi se ne frega?
Lager, chiamiamolo Auschwitz.
Cioè, secondo te fa bene? Cioè, bisognerebbe
cambi il nome.
Cambiare il nome, ma
entri. Ma perché lo chiami Che Guevara va bene.
No, lo chiami Pluto.
Ma valuterai quanto bravo è il cane.
Esatto,
non
ma
che
chi
nome
se ne frega
ha.
Che si chiama Narco della Decima Mas. Dai Luca, non essere
ma
ridicolo,
stai scherzando.
Dai.
Telese, sai come l'aveva chiamato il suo cane Adolf Hitler? Lo aveva chiamato Blondi. Secondo te il cane di Adolf Hitler era più aggressivo o meno aggressivo?
Ma
se l'avesse chiamato
entro. Io non
se l'avesse
entro.
Chiamato Thor, per
a
esempio,
casa sua
avrebbe
può chiamarlo
qualcuno.
No, però lui dice un'altra cosa. Lui
casa
dice che
sua uno può chiamare un cane come vuoi. Lo vuoi chiamare Attila, lo vuoi chiamare Ceaușescu, lo chiami come vuoi. Dentro un ufficio pubblico non si sente gridare Decima Mas, Decima.
Ma nessuno grida
Hitler,
che il cane grida.
Evidente.
Senti questo consigliere della Lega come ridicolizza giustamente, secondo me, quelli del PD che hanno sollevato il caso. Oddio, un cane che si chiama Narco della Decima Mas. Federico Arena della Lega, senti, lo senti.
Sull'interrogazione riguardante il cane, ho un goniometro, abbiamo misurato che l'ampiezza dell'angolo che produce Narco quando dà la zampa non è paragonabile a un saluto romano, stia tranquillo. Nella cuccia di Narco non ci sono busti di Mussolini o immagini strane, non si preoccupi.
Cabaret. Decima Mas in un ufficio pubblico non
aspetta,
ma anche Stalin, ma anche Gulag, ma anche Treblinka,
ma quello è un allevamento,
non lo chiami Decima Mas, oppure il cane cambia nome quando entra nello Stato.
Semplicemente Narco della Decima Mas è il nome di pedigree riconosciuto dall'ente nazionale cinofilo. È un nome che hanno tanti altri cani poliziotto in Italia, visto che questo allevamento a destra alleva appunto cani per questo tipo di attività. Non scherziamo, il cane fascista non esiste, non preoccupatevi, non ditelo a Fiano, sennò fa anche una legge contro Narco che poi ci tocca cambiargli anche nome, però mi sentirei di poterla rassicurare sul fatto che Narco non è un pericoloso fascista, non si preoccupi.
Non fa il saluto romano sto cane, dai, Parenzo, sì, Parenzo.
Parenzo!
Hai ragione.
Ti manca.
Tu sei proprio Cruciani da Decima Mas.
Luca, veramente sei ridicolo su questa roba qua, cioè,
ma tu, dai, come sai, ma io sono una delle poche persone a sinistra che ha detto che la legge Fiano era una boiata. Ma esiste una cosa che è il decoro dello Stato.
Cioè, tu dici,
Decima
Mas
un
era
cane
una...
a casa tua lo vuoi chiamare cazzo e lo chiami cazzo. Dentro un ufficio che rappresenta lo Stato non si sente né
sì,
Decima
ma è un
Mas,
allevamento,
né
non c'entra
Bukharin,
niente.
Né Stalin, né Goebbels.
Marco da Ravenna, dai Marco. Marco, dimmi Marco, dimmi.
Ascolta, volevo farti una domanda, poi la risposta magari me la dai quando ti pare.
Ma io te la do adesso, quando te la devo dare? Dopo domani?
Ogni qualvolta c'è un argomento che riguarda i napoletani, di emozioni ti applica in un modo tale che non si capisce. Non
perché alcune cose accadono solo a Napoli.
Napoletano, sì.
Che cos'è che ha fatto un napoletano?
Ha rotto il culo qualche napoletano.
No, guarda, la pratica non mi è, come dire, gradita. Sì, richiamate questo cretino che fa lo stupido, mi ha rotto il culo un napoletano. La pratica, ripeto, non mi è gradita, però glielo dico in faccia quando lo richiamiamo. La pratica non mi è gradita, anche se evidentemente a lui dà fastidio l'omosessualità, dà fastidio quello che magari chiamerebbe il ricchione. Non è quello il punto. È questione che alcune cose accadono solo a Napoli. Ragazzi, quelle scene sui biglietti accadono solo a Napoli, che ne dicano Gottardo e Telese. Hai visto che ho detto Telese?
Ma non
stavolta
capitano solo a Napoli, toglitelo dalla
Marco
testa.
Da Milano, Marco da Milano, vai. Marco, dimmi Marco.
Io ti devo spiegare due cose perché lo so, tu sei un po' limitato nella comprensione.
Io sono molto limitato. Se non ci fossi tu, sarebbe un problema. Sì,
tu
sarebbe
prendi
un
tu hai invitato Panza, hai nominato Panza, che come
io. L'ho invitato, ho nominato Giampaolo Panza, ho detto che ho grande ammirazione per Panza, certo, assolutamente.
Questo è un merito, però non lo capisco.
Merito, lo dico io, non è che è un merito in assoluto.
Lui ha detto che Salvini è peggio dei fascisti, tu hai detto che Salvini è peggio dei fascisti.
Ma sì, ma evocare il fascismo e metterlo accanto a Salvini, anche se tu poi spieghi è peggio del fascismo, perché ho capito benissimo che pensi,
ma
che sono deficiente.
Storia dei fascisti, voglio dire, Salvini in confronto a Benito Mussolini è effettivamente peggio, perché Benito Mussolini aveva un'ideologia, aveva un'idea,
sì, vabbè,
di
adesso,
italiano,
adesso
aveva,
mandiamo
aveva,
l'ambulanza
aveva
però.
Salvini che politica ha? Non ha nessuna politica.
Ma cosa vuol dire mettere accanto? Ma che significa quindi mettere accanto Mussolini che appartiene ad un'epoca passata e Salvini peggio rispetto
ma
a cosa?
Ma perché è il peggio del peggio dal punto di vista politico? Poi,
ma questo è un giudizio personale che può.
Ma
che c'entra?
Ma
che è un merito aver fatto, che è un merito non aver fatto, è un demerito non aver fatto la guerra, non ho capito.
No,
guarda,
quello è un merito.
Se tu accosti,
demerito,
se tu accosti come fanno. Scusami Marco, vabbè, questa è una tua idea che va benissimo. Dimmi
c'era la censura in questo paese. C'erano libertà limitate,
esatto.
C'erano cittadini che finivano sui vagoni piombati,
dai, su,
c'erano
dico
cittadini discriminati, cittadini al confino, e tu mi paragoni l'Italia degli anni 30 con l'Italia,
dai,
di oggi, dove qualunque persona, compreso
però,
un perla come te, può parlare per radio. Questo programma sarebbe stato già chiuso.
Salvini vuole solo cacciarvi gli immigrati. Dimmi,
ma
che,
vabbè,
che
ma anche fosse così, fosse,
idea,
ma Marco, Salvini, fosse anche come dici tu l'accostamento col Duce, che c'entra? Fosse anche come dici tu, vuole solo cacciare gli immigrati. Cosa stracazzo c'entra il paragone con gli anni 30? Purtroppo Panza, siccome si occupa di fascismo da una vita, vede fascismi ovunque, si occupa di fascismo e di destra da una vita.
82 anni.
Sì, ma no, ma per carità, adesso lo stai offendendo.
No,
82
anni. Diciamo,
è zillissimo. Fermi lì.
Chiedo scusa, un momento. Chiedo scusa, pubblicità.
La Zanzara.
Allora ragazzi, siccome vi siete appassionati al tema dell'antropologicamente, certo, i napoletani che sarebbero antropologicamente contrari a pagare il biglietto sull'autobus, io chiamerei questo Brambilla, che sì, è l'autore della famosa
prima
frase.
Prima ti leggo un messaggio però.
No, dimmi, leggimi veloce però. Veloce.
Adesso anche questo compagno di Radio Padova, la Zanzara, è ormai una succursale del PD.
Allora, antropologicamente il napoletano vuole salire gratis sui mezzi pubblici, lo ha detto Brambilla, chiamiamolo.
Non voglio, vabbè, lo scuso.
Pronto?
Brambilla?
Sì?
Ciao, sono Cruciani, Radio 24, come stai?
Lo sapevo che mi chiamavi questa sera. Avrei scommesso le palle.
Allora, no, Brambilla, però scusami, spiegami sta cosa qua, perché io non sono, come dire, totalmente contrario a quello che hai detto, la questione dell'antropologicamente.
Allora, ascoltami una cosa.
Dimmi.
Io quando vado in Germania non pago l'autostrada, perché antropologicamente i tedeschi non vogliono pagare l'autostrada. Mm. Hanno ragione, è il loro modo di pensare. Sì. Lì hanno fatto vedere un servizio alla, come si dice?
C'è un servizio che hanno fatto, quello là della fila.
Un servizio dove quelli... uno ha pagato il biglietto, sono passati in 50 dietro.
Sì.
Mentre a Milano paghiamo il biglietto addirittura 2 euro per una corsa.
Sì, sì. E non ci lamentiamo. Nostra, e non ci lamentiamo.
La metropolitana bella, senza conducente, antisuicidi, eccetera, eccetera. A Napoli hanno un atteggiamento diverso. Siamo coerenti, cioè riconosciamo queste
differenze. E dunque, secondo te, antropologicamente, cioè dal punto di vista quasi genetico, cioè dal punto di vista antropologico, cioè
antropologico vuol dire culturale innanzitutto.
Cioè, culturalmente sì, è vero, genetico non c'entra niente. Culturalmente.
Non c'entra niente, è una questione di valori, di principi.
Cioè, culturalmente loro sono preposti, ci hanno in testa il fatto che non si deve pagare.
Loro il mezzo pubblico non vogliono pagarlo, facciamo come i tedeschi che non pagano l'autostrada. Magari però non pretendono i mezzi pubblici belli come a Milano, ma se per loro il mezzo pubblico deve essere gratuito e vogliono usarlo gratuitamente, il loro territorio deve essere organizzato in questo modo perché sono loro i cittadini.
Culturalmente non vogliono pagare i mezzi pubblici, questo vuoi dire?
Ma hanno ragione a non pagarli! Hanno ragione!
Perché? Perché fanno schifo?
Fanno schifo, non funzionano, vanno su tutti gratis. Allora, socialmente un politico con i coglioni deve dire: non pagate!
Sì, però scusami, tu non è che adesso la sposti sui politici e sui mezzi che fanno schifo. In realtà tu vuoi dire che loro culturalmente, anche se i mezzi fossero...
Cioè... io voglio dire quello che ho detto.
La razza napoletana...
Beh, io voglio dire quello che ho detto, Cruciani. Io non sto parlando di razze.
Se lei parla antropologicamente...
Io ho un modo di pensare che mi spinge a ritenere giusto non pagare un certo tipo di servizio.
Sì, però non è che non mi... Cioè, secondo te, la qualità dei servizi non c'entra niente su questa cosa. Loro culturalmente hanno... Cioè...
No, c'entra come? Scusami.
Io sono d'accordo con te. Perché le scene che abbiamo visto nei giorni scorsi, nelle settimane scorse sulla Circumvesuviana, non so dove, vicino Napoli, eccetera, c'è uno che fa il biglietto e 100 che passano, in altre città non le vedi solo a Napoli. Questo bisogna dirlo chiaro e forte. È inutile che i napoletani si incazzino pure
come
con te.
I milanesi non stanno protestando perché il biglietto è andato 2 euro, non stanno perché antropologicamente sono dell'idea che è giusto pagare il biglietto 2 euro perché vogliono le metropolitane più belle del mondo, punto.
Sì, però il terreno...
E quindi sono due razze diverse, la razza dei napoletani e quella dei milanesi.
Ma perché giungi a questa conclusione?
Perché l'antropologia si applica alle razze, alle comunità chiuse.
Non è vero. Assolutamente, ho tutto il pomeriggio che studio la cosa.
Ma si guardi
non
sul dizionario antropologia.
Il concetto di razza.
Sì, ho capito. Però
studia.
Che razza,
l'antropologia dice ci sono delle differenze
di popoli.
Sociali, psicologiche, non di razza. La razza è una conclusione a cui giungi tu.
Ho capito, il problema è che a Napoli il biglietto sostanzialmente lo pagano in pochi, le multe non le pagano, c'è un tasso di evasione pazzesco, non può essere solo un caso, non può essere solo perché i servizi sono pessimi. In realtà tu vuoi dire che c'è una base, come dire, no, nella testa,
culturale.
Cioè culturale, che nasce dalla storia,
la cultura
si
non
ribellano
pagare.
Al fatto che
io vedo gli insulti che ho ricevuto pomeriggio.
Immagino.
Gli insulti c'è scritto: noi a Napoli siamo così per colpa vostra, per colpa dei Borboni,
tutte cazzate.
Colpa della caccia, eccetera, hai capito, no?
Ti hanno minacciato di morte pure, immagino.
Sono ipervittimisti,
giusto.
Da questo punto di vista, ritengono che le colpe siano sempre degli altri e non loro. È il loro modo di ragionare.
Se tu la metti sul piano antropologico, Napoli è irrecuperabile a questo punto. Io la penso così, che
io
sia
detto che bisogna riconoscere le differenze che ci sono in questo paese.
Antropologicamente, cioè ci sono due paesi diversi.
Ma noi abbiamo delle differenze, Cruciani.
Dunque Napoli è un altro mondo.
Anni,
e dunque è irrecuperabile, insisto, capito? Io per te Napoli è irrecuperabile, dillo chiaramente.
Arrenderci.
È irrecuperabile, io dico che Napoli deve vivere la sua vita. Io sono stanco dello stato pedagogico.
Però non è...
mi dice cosa devo fare. A me è lo stato pedagogico, ma rotti i coglioni.
Però scusami un attimo, giustamente mi fanno...
Puoi andare in 4 in motorino senza casco. È una tua scelta.
Dunque,
come io, lombardo, vado sulle montagne a arrampicare a 4.000 metri.
Ma allora aboliamo la legge.
Ma secondo te Napoli è Italia o no, da questo punto di vista?
Guarda, io sul codice della strada ho molte perplessità.
Andrebbe fatto regionale.
Non tanto regionale. Dobbiamo riconoscere che ci sono delle differenze.
Esatto.
A Napoli non vale il rosso.
Si dovrebbe... Napoli, prova a fermarti. Sei una volta mi sono fermato a Napoli, c'era il giallo, sono arrivato verso il semaforo, sì, è diventato rosso. Quando dietro, scendo dalla macchina, mi ha detto, non era rosso vivo.
Era un rosso antropologico.
Scusa. Tu mi dici che non c'è una differenza antropologica tra me e quella persona. Il popolo tedesco è più intelligente del popolo italiano.
Antropologicamente.
Perché non hanno i limiti di velocità.
E dunque, dunque confermi, gli tedeschi sono i più intelligenti degli italiani?
Ma non lo dico io.
Scusami Luca, ci sei?
No, sono rimasto sconvolto perché ho visto che lui tira il sasso e nasconde la mano. Dice che servirebbe una sorta di apartheid per i meridionali. Dice che serve un apartheid per i meridionali.
No, poi quando tu,
sì, un apartheid, poverini, non capisco, culturalmente sono più rozzi. Quando gli dici mettilo nero su bianco, lui ritira la manina.
No, no,
si vergogna,
ritira, detto, no,
e dice: no, ma ognuno è libero di fare quello che vuole. Loro vogliono andare così senza
cioè,
casco.
È razzista per te, Brambilla, non ho capito.
Ma cioè, ed è un razzista vile.
Razzista vile, t'ha detto Brambi.
Certo, è
no,
razzista
ma io
vile.
Le provocazioni in telese non le raccolgo.
Ma non è una provocazione, è una constatazione.
Non ho nessuna stima di Telese, voglio dire.
Ma può, ma se credo, non avere la stima di un razzista,
Telese,
siamo perfetti.
Io sono qui a lavorare in azienda,
Brambillino vittimista.
A tirare la lima, caro mio.
Oh, lui lavora.
Sta diventando come i napoletani, fa la vittima come i napoletani.
È proprio una cosa incredibile. Quello che tu rimproveri,
no, ma io lo voglio difendere.
Sei tu.
No, ma io lo voglio difendere, lascia perdere adesso.
Ma
lui...
tu difendi.
No, ma io lo difendo
mio,
perché... Scusa, tu l'hai visto? Dove l'hai vista quelle scene lì? Ma dove l'hai viste quelle scene
ma
lì?
No,
che uno
scherzi,
paga il biglietto e 100 dietro. Ma le vedi a
ma
Napoli?
Sì,
le vedi solo
le
a Napoli.
Ma il primo che non paga il biglietto è Telese. Capisci qual è il dramma?
Questo è grave.
Questo è grave.
Questo è grave. Questo è grave.
Imprenditorino, io ho pagato tutto in vita mia, milioni,
perché
migliaia di euro di tasse.
Che
ti ha
fatto imprenditore?
Ma no, perché arrivano, siccome si sente una puzzetta del nord, lui è l'unico onesto. E noi, quanto hai evaso? Io non ho mai evaso una virgola, quindi se c'è uno che paga, qua sono io. Se vuoi parlare con rispetto, giù il cappello, altrimenti consideriamo amabilmente che stai dicendo anche delle cazzate.
Io ho esordito dicendo che sono delle differenze.
Ah, ecco.
Il contratto di lavoro
e tu hai sempre pagato tutto? Ma tu hai sempre pagato tutto? Voglio sapere se tu... No! No, voglio sapere, perché uno lo può dire sì o no. Tu puoi che parli male del sud, puoi andare a schiena dritta e dire non ho una dichiarazione che balla, non ho un problemino col commercialista, ho pagato
rispondi?
Sempre tutto, lo puoi dire?
Brambilla,
no.
Rispondi se vuoi, rispondi.
Ascolta,
in silenzio
eloquente.
Non puoi dirlo, non lo puoi dire. Sei venuto qui a fare la predica e c'hai le carte non in regola.
Se mi fai parlare bene, se no riattacco, ragazzi.
Dimmi.
Adesso prendi con la Zanzara l'impegno di venire nella mia azienda a raccontare la mia storia.
No, ma ce l'hai le carte in regola? Dice
perché non dici sì? Perché non dici semplicemente sì? Perché non dici sì?
Ciao, ciao.
No, Brambilla,
non puoi dire sì.
E allora, non mi fai parlare?
Ma ti parlo, cioè lui ti ha fatto una domanda. Ce l'hai le carte in regola per dire che i napoletani antropologicamente non vogliono pagare l'autobus?
No, io vedo un filmato. E vedo che passano in 50 quando
e su questo per me hai ragione. Poi lui ti
il
chiede,
il presidente dice un terzo dei napoletani non paga mai il biglietto.
No, ma sono d'accordo con te su questo. Lui ti ha chiesto
lui, il cazzo, ragazzi, non ho detto io che un terzo dei napoletani
la sta buttando in cacciara.
Lui ti ha chiesto un'altra cosa: sei in regola tu con le tue cose fiscali o no?
Non lo vuol dire, sta girando in barca. Non voglio parlare,
va bene,
non voglio parlare.
Ti invita.
Perché non puoi dire che sei a posto?
Parla meglio, ragazzi, ma stasera che cazzo c'avete con sti telefoni?
Via l'auricolare, via il viva voce, bocca attaccata al microfono. Via l'auricolare, via il viva voce, bocca attaccata al microfono. Parlare bene, se no andare a fanculo. Via il viva voce, via il viva
Ciao la Zanzara. E niente.
Avanti.
No, scusami se ti dico niente.
La Zanzara.
Sì, pronto?
Scusa, generale, ma come ti permetti di scrivere questa cosa del fisco? Non ho capito.
Ma lei chi è?
Sono Cruciani, come ti permetti di scrivere?
Ma vai a fare in culo.
Ma scusami, come ti permetti di...
Qui radio voce vibrante del generale
Antonio Pappalardo. Cari liberatori d'Italia, sta iniziando una nuova fase del nostro impegno socio-politico e nel prossimo futuro dovremo affrontare situazioni difficili per restituire al nostro popolo sovranità, dignità, libertà.
Non ce l'avamo accorti, ma continuiamo a sentire.
Maestro La Corte.
Un leader di un movimento deve avere quattro virtù: coraggio, determinazione, prontezza e imprevedibilità.
Italiani!
Nessuno si sarebbe mai aspettato che noi avremmo avuto il coraggio, l'imprevedibilità, la prontezza e la determinazione di arrestare il capo dello Stato, Sergio Mattarella, eletto da parlamentari non convalidati e supinamente accettato da un popolo che da troppo tempo subisce tutto, pure il delitto.
Veramente l'arresto di Mattarella non risulta agli atti. Comunque
stiamo We are at the fruit.
Il nemico che si annida fra i gangli del potere di questo regime ormai vecchio, logoro e consunto, è stato colto alla sprovvista e non ha saputo reagire se non nell'unico modo tipico dei vigliacchi.
Come?
Cercando di occultare, nascondere la nostra azione, facendo sì che il popolo non sapesse del nostro atto di legalità e di coraggio. Noi ci siamo e voi ci sarete, perché ciò che stiamo facendo è giusto. Chi ha sete di giustizia ci segua.
Una delle ultime performance del generalissimo Antonio Pappalardo,
bacheca,
ragazzi.
Bacheca.
Ma sai che vi voglia?
Partiamo con Panza, che immagina il colpo di stato dei militari, e chiudiamo con la suggestione di Pappalardo.
Ad ascoltare Pappalardo vi voglia di invadere la Abissinia, così partire, armarsi.
Bravo,
e partire.
Dotto.
Allora ragazzi, Veronesi, vi ho detto prima, voi
hai sentito
che...
le pause, le scansioni,
stupendo,
imponderabile.
È meraviglioso. Allora Veronesi, però ragazzi, il vostro amico Veronesi, ripeto la frase chiave, adesso abbiamo gli audio, dunque lo sentirà in tutto il suo splendore. Veronesi ci spiega anche perché fino adesso non è salito sulle navi delle ONG, naturalmente, no? Il buonista Veronesi,
no,
l'uomo a favore dei migranti,
grande,
lo scrittore che tra una partita
uomo
dalla Juventus e l'altra si offre alle ONG, solo che le ONG nel frattempo sono sparite.
Ma che cazzo vuol dire buonista? È buono? È umano? Cosa
buonista?
Buonista cosa?
Significa buonista, te lo spiego se vuoi in un linguaggio comprensibile.
Se io
buonista
mangio una bistecca sono carnista adesso, no? Mangerò
no,
una
buonista
bistecca.
È un espressione centrata per dire che tu, che vivi in un mondo agiato eccetera eccetera, che usufruisci di tutti i vantaggi di questo mondo occidentale, quando vedi però l'immigrato che arriva, per un senso di colpa innato, perché pensi di avere un peccato originale, caro Gottardo, offri, offri, ti senti in colpa.
Buonista è quel termine coniato da Cacciari, da Parenzo e da Telese. Cacciari
non credo,
sì, lo coniano i pezzi di merda, come li chiamerebbe Cacciari, per riferirsi a quelli che non provano niente di fronte alla morte delle persone.
Ma no, anche tu non provi niente.
Come
quando
no?
Uno
come
muore
fai
in Mediterraneo, che cazzo te ne frega te? Continua a fare la radio ogni mattina a fare il cazzone come faccio
io. E mi incazzo perché la gente non prova niente.
Ma
e me li ricordo tutti.
Ma va, ma anche Telese non si incazza.
Bravo Gottardo.
Ma stai scherzando. Ma nessuno di voi si incazza, continua a fare la stessa vita.
Ma come fai a dirlo?
La stessa vita che non cambia di un millimetro per quelli morti. E poi comunque muore un sacco di gente. Comunque Veronesi, sentiamo.
Io sono qui in rappresentanza di quelli che non ci hanno partecipato, perché la chiusura, diciamo, del Mediterraneo alle navi umanitarie ha coinciso con la data in cui avrei dovuto parteciparvi.
Lui praticamente dice, a parte che le ONG veronesi non sono solamente nel Mediterraneo, sono in un sacco di punti, dunque potresti offrirti anche anche per altre, no, per altre missioni, poi non possono arrivare in Italia, non è che sono sparite dal Mediterraneo. Lui dice: non sono salito sulle navi perché era lo stesso giorno di quando le hanno bloccate. Beh, troppo facile. Se vuoi aiutare i migranti, lo potresti fare in qualsiasi parte del mondo, anche in un'altra zona del Mediterraneo. Ti vogliamo vedere all'opera, ti aspettiamo all'opera,
dai,
per carità,
Giuseppe,
con grande magnanimità.
Ma scusa, lui era già pronto a partire.
E perché non è partito? Perché non è partito?
Perché non c'era più la nave?
Ma non è vero, ci sono tante navi, vuoi aiutare i migranti? Che differenza c'è tra i migranti che sbarcano in Italia e quelli che sbarcano in Spagna?
Guarda,
vada, benissimo.
Si doveva dare il cambio con Fratoianni, che è stato quasi mezzo mese su una nave e ha perso 5 kg.
E poi comunque Veronesi,
come non è una passeggiata.
Il cambio con Fratoianni.
E comunque Veronesi ha fatto un'opera meritoria di sensibilizzazione, come l'ha fatta Cassari. Non serve andare sulle
navi. Non ti posso dire giù il microfono perché sei qui in studio. Va veramente l'opera di sensibilizzazione, veramente metto mano alla pistola.
Certo.
Metto mano alla pistola. Senti, però non sono andato, però senti.
Anche se, diciamo, nella mia vita io questo diritto l'ho conosciuto bene, perché sono naufragato due volte e ho salvato una donna dall'affogamento, dall'annegamento. Nella mia vitarella, così, mi è capitato anche a me di imbattermi in entrambe i ruoli in questo fondamento.
Cosa c'entra, il naufragio
vuol
per motivi,
dire che la ruota
per motivi
gira,
che ne so, tecnici,
Giuseppe,
di una nave? Ma cosa cazzo
vuol
c'entra? Ma nessuno dice che non bisogna salvare la gente in mare.
Tutti.
Ma che puttanata è? Ma perché potete
tutti
difendere l'indifendibile?
Perché sulla fetta imburrata e sotto,
certo,
a seconda di come il capriccio del destino ci sballotta.
E allora?
Questa è la grandezza.
E allora?
Qui un intellettuale ti fa riflettere.
Intellettuale ti fa riflettere, senti, sei oltre Parenzo.
Il diritto marittimo internazionale, oltre che una tradizione millenaria, proprio in acqua, ancor più che in terra,
lo sappiamo, sì,
prevede il soccorso.
Nessuno
come
lo... sì,
unica possibilità. Possibile. Non ci sono scelte.
Benissimo. Ma nessuno lo mette in discussione. Nessuno. Poi
quando tu dici blocco navale, lo metti in discussione.
No, il blocco navale, a parte che l'ha fatto pure la sinistra con gli albanesi, ma non è quello
era
il punto.
Era una cazzata anche se lo faceva la sinistra.
No.
Perché pensi di avere a che fare con due pirla
roba...
che se lo fa la sinistra pensano
no,
una cosa e se lo fa
questo?
La destra pensano un'altra?
Mica mi sono rivolto a voi. Mica mi sono rivolto a voi. Che cazzo c'entra? Io ho detto semplicemente un'altra cosa. Ho detto che il blocco navale voi lo state prendendo come un'azione criminale. È un'azione di uno Stato sovrano che prende dei provvedimenti quando le cose si complicano.
Farebbe aumentare i morti e quindi sarebbe criminale di fronte all'umanità.
Voi siete pazzi totali.
Però è bastata una combinazione di scaltrezza politica e non so come chiamarla, insomma, cialtroneria, per creare una specie di gioiosa macchina da guerra finalizzata alla morte per annegamento di centinaia di persone.
Cioè, io a me non me ne frega un cazzo dei tribunali, guarda, ma se io fossi un esponente del governo che ha deciso, in particolare Salvini, uno che mi dice tu hai creato una gioiosa macchina da guerra per uccidere le persone, ma ragazzi, ma se dicesse, quando Salvini dice delle cose, viene, se lo mangiano. Questo qua è un signore che fa l'intellettuale, che fa lo scrittore, a tempo perso il tifoso della Juventus, che questo non c'entra niente, ma è così un inciso, fa il, non so che altro faccia nella vita, fa quello che vuole, che dice tranquillamente che il governo ha creato tutto un meccanismo che lui chiama gioiosa macchina da guerra per ammazzare le persone. Ma
e
ragazzi,
qui dice una cazzata, perché il governo, grazie a Dio, non ha fatto nulla. Salvini è andato in Libia, non è successo nulla, anzi si è aggravata la situazione.
Ancora peggio,
la realtà è che i migranti continuano ad arrivare e purtroppo continuano a morire nonostante Salvini.
Senti veramente.
Adesso va così, però lasciare annegare una persona in mare è un crimine.
Ma nessuno, io non ne posso più. Alessandro da Pisa, non posso più sopportare queste cose. Ma chi è che con una persona dentro l'acqua si rifiuta di prenderla? Chi cazzo l'ha visto? Dove cazzo l'ha vista Veronesi queste cose? Veronesi, amico mio, dove cazzo le hai viste queste immagini?
No, dai,
dove
dai,
le hai viste?
Giuseppe,
ma stai buono,
dico,
che mi fanno incazzare
un morto. Io dove le abbiamo viste?
Con un gommone. Il problema
ma
è che
muoiono, perché non
se
la piglia con i trafficanti di uomini? Perché non se la prende con i trafficanti di uomini? Che è il vero problema.
Raccogliere una donna.
Ma cosa c'entra? Ma nessuno non raccoglie le persone, al contrario.
Dolorosa estate.
Ma cosa c'entra?
Puoi avere un'idea diversa, ma non renderlo a Barzelletta.
E comunque, Cruciani,
non è Barzelletta.
Ti dico io dove è successo. È successo il 25 gennaio del 2017.
Ripreso archivio.
Quando certo, faccio un lavoro anche questo è il mio lavoro.
Dimmi.
Quando un migrante è stato lasciato annegare in Canal Grande con la gente che gli gridava muori, va bene, sulle acque del Canal Grande a Venezia.
Ma quello è un
perché
caso.
Perché il clima in Italia è quello, li vogliono veder morire.
Alessandro da Pisa. Alessandro.
Ciao Cruciani. Ciao Cruciani.
Peppino oggi minoranza etnica.
Io volevo intervenire per quanto riguarda una questione.
Ti voglio sentire bene, però ti sento male, amico mio. Ti sento...
Mi senti?
Sì, vai, dimmi.
Volevo fare un intervento per quanto riguarda il discorso della legittima difesa.
No, però fatti sentire bene, le viva voce, l'auricolare.
No,
non lo so, ma non ti sento bene. Che te devo dire, Alessà? Dai, dimmi.
Senti ora?
Sì, va bene. Adesso ti sento. Adesso ti sento.
Intervento per quanto riguarda il discorso della legittima difesa.
Vai.
A casa mia la legittima difesa c'è. Che ci sia la legge o che la legge non ci sia, a me non me ne frega un cazzo. A me sempre a casa mia per rubare, per fare del male a chi mi sta più vicino, io ti faccio fuori. A me
ma
non
sì,
mi interessa
sì,
che
sì,
ci sia
sì,
o non
sì,
ci sia.
Ma ce l'hai una pistola? Ce l'hai una pistola?
Ho la pistola, ho la fucile. E se non ho il fucile e non avessi nemmeno la pistola, troverai comunque.
Avvicinati meglio, avvicinati, ritorna.
Per potermi difendere.
Bravo Alessandro, devi trovare qualsiasi cosa per poterti difendere. Qualsiasi cosa.
Sì,
avvicina bene il telefono così ti sento bene. Voglio sentire bene questo concetto fondamentale della gente normale, non dei chiacchieroni qui, come Gottardo e come Telesi.
Ma la gente è normale, chiama i carabinieri, la gente è normale, si fa difendere.
Una volta che ho messo a terra l'aggressore, quando ho messo a terra l'aggressore, chiappo il telefono e chiamo i carabinieri.
Certo.
Se è vivo in morto, quello che è entrato in casa mia per farmi del male.
Ma quante volte ti sono entrati in casa? Quante volte ti sono entrati?
Mai, dai, questo ho visto un po' di film western.
Aspetta, fammi sentire bene, Alessandro. Allora tu,
Alessandro,
ha
ragione.
Ti porti via il poco, il tanto.
No, io sono contento.
Se la moglie o la figlia e sei contento di vederti inculare davanti agli occhi.
Oh sceriffo, ma non ti è mai entrato nessuno a casa te.
Che c'entra?
Tu vivi nel tuo mondo.
Escono sdraiati.
Ma poi
fermi. Telese, contando, state fermati.
Mi mettere in galera. Che mi mettano pure in galera. Ma io vado in galera. Chi è entrato in casa va al cimitero.
Bravo, bravo Alessandro, bravo.
Non me ne frega un cazzo.
Parliamo della realtà.
La guerra con la spada di legno.
Una sola. Forse,
prenditi un fucile a tappo, dai. Ma no,
ascoltami,
chiudiamo.
Non dire cazzate, non
parliamo
dire cazzate,
del bellissimo gol di Cardi di ieri, che è stato un'opera.
Aspetta,
doi.
Siete borghesi. Se te sei di quell'idea lì, va bene. Benissimo, a casa tua fai quello che ti pare.
No, però scusa, Luca, un attimo solo.
Vieni a casa mia.
Sì,
no, Alessandro ha ragione. Alessandro
sporo
ha ragione. Vuole esprimere?
Sporo,
no,
sporo,
ma perché spara? Non è che spara, non è che spara sempre. È inutile che fai il buffone su questa cosa qua. Lo stai ridicolizzando mentre hai espresso un concetto molto chiaro. Ma non è che tu lo puoi prendere anche per il culo e poi continuare a prendere per il culo.
Ma questo è un simpatico ragazzo, simpatico, frustrato.
Ma perché frustrato?
Che non se l'è cagato nessuno e gli piace immaginarsi queste cose epiche che, pur stando nella sua fetida vita, lui è pronto. È duro, è pronto a sparare.
Alessandro.
E si sente grande, cresci, vai bene.
Mia, io non so nemmeno chi tu sia, io non,
ma
non lo
chi
voglio
se ne
sapere.
Frega, però non è importante che tu lo sappia.
Voglio fare una domanda.
È importante che tu esamini la tua piccola frustrazione e la capisci, puoi farcela.
Dimmi,
puoi
Alessandro,
farcela.
Concludi, vai Alessandro, dimmi.
Comunista, sei un comunista perché non vuoi parlare,
sporo,
non sei in grado di fare uno più.
Fermo là.
Per il tuo cervello scegli il meglio, la zanzara. La zanzara. Fidati di un miserabile. Fidati di un miserabile.
La zanzara.
Cruciani, capisci che qua in Iran è festa nazionale, hanno un imam che parla cantando e questi piangono, si fustigano e poi piangono, sanguinano e poi piangono, amico mio, nel 2018 siamo al top, viva la zanzara!
Modul Block.
Hasta la logistica sempre. Modulblock.com.
Vi presento La Zanzara.
Minchia Giuseppe, pensavo che Parenzo fosse la persona che mi stesse più sul cazzo di tutti quanti, ma questo Gottardo c'è vicino. Non voglio neanche immaginare che faccia c'ha, ma veramente sei imbarazzante, Gottardo. Minchia, 20 minuti che ti sento, sto soffrendo più che a vedere ieri l'Inter vincere al 90esimo. Dai, Gottardo, sei imbarazzante. Vai con Giacchetti a fare lo sciopero della fame e non ci scassare la minchia, Gottardo. Mamma mia, ma chi è questo? Freddie Mercury dei poveri, madonna mia, oh. Che brutto che è. Minchia, poi già dalla voce non si può sentire, poi il viso fa ancora più schifo, madonna mia. Minchia, guarda, mi dispiace solo che sono a casa di amici e che sto vedendo le partite, che sono in spattimento, nei ritagli di tempo riesco a sentire un po' di pubblicità perché c'è un po' di zanzara, perché a questo lostro mongoloide qua veramente glielo devo spaccare il culo. Cioè, peggio di Parenzo, ma dove cazzo l'hanno preso sto qua? Mamma mia, che roba, che roba, che roba. La prossima volta che chiamo comunque gliene devo dire quattro a sto Freddie Mercury dei poveri.
Saresti te. Freddie Mercury,
Freddie Mercury è uscito da McDonald's.
Che io veramente ieri ho invidiato Icardi per quel gesto
atletico.
Adesso
che c'entra? Ma cosa
un
c'entra
cross
adesso?
A banana
Davide, provincia di, Lucca. Adesso vediamo se lo ripeschiamo.
Davide,
vai.
Oh, genio.
Dimmi, Davide. Ma c'è o non c'è questo qua che è tre ore che deve chiamare? Dalle 18:50 che sta lì. David!
Oh,
e dai, forza.
Ho capito, ero qui in vita domestica. C'è sempre Telese?
C'è sempre, dimmi che devi dire.
Presente.
Ma io sono stupito dalla disonestà intellettuale di quell'uomo. Cioè, sì. Io pensavo che il massimo fosse Giuliano Ferrara o Parenzo, però lui veramente li batte.
Ma su che cosa? Spiegami, su quale argomento?
Ma su che cosa? Su Matrix.
Che c'entra Matrix?
Con la canale
5. È una vita che non sta a Matrix.
Grandissimo film. No, è andato alla 7, ora è diventato Filo Grillino. Cioè, una roba veramente da...
Filo Grillino non mi risulta.
Filo Grillino.
Ma insomma, quando parla a Terminelli e lui gli fa tutto il pelo, mi sembra un pochino...
Quando?
Un pochino eccessivo. Poi il fatto di questa spocchia, questa sua presunta superiorità verso il prossimo. Cioè, una roba dopo parlando...
Quello, siamo alla...
Guarda,
all'antropologia.
Innegabile quando parlo con te, questo sicuro.
Sì, no.
Sei ridendo.
Vabbè, Davide, ciao.
Un po' tutte le trasmissioni.
Ciao. Ragazzi, Alberto, Luca, vi presento un
Moscetta,
personaggio, ragazzi,
Davide,
vi presento un personaggio.
Qui e la cosa è la professionalità. Davide ha degli odiatori che questi sono delle mezze pippe al confronto.
Però vi presento un personaggio che è stato già nostro ospite qualche mese fa. Doveva essere ieri dalla D'Urso. Pomeriggio 5, alla fine lo hanno cassato, chissà perché. Un grandissimo personaggio, detto Rambo, 67 anni, un gigolò, non so da quanti anni, 40 eccetera, un personaggio incredibile che dice tutte le cose come vanno dette, cioè in maniera chiara, in maniera molto molto anche come dire, no, descrittiva nei dettagli. Maurizio Candidi, eccoci qui, Maurizio.
Ciao, buonasera a voi ragazzi.
Comandiamo, Mauri, comandiamo. Quante te ne sei fatte oggi?
Guarda, sto guardando Uomini e Donne.
Quante te ne sei fatte oggi?
Oggi niente, guarda, sono andato con una mia amica a fare una girata in macchina senza fare assolutamente niente. Un'amica non si tocca.
Un'amica non si tocca. Ma scusa, oggi non hai incassato allora?
No, oggi no.
Oggi non è.
Anche perché ero incassato da ieri.
Ma che è successo ieri? Non ho capito. Tu sei
un
gigolò perché... professionista, praticamente. Sei uno che praticamente da 40 anni adesso ti sei messo. In realtà prima lo facevi gratis, adesso ci guadagni da un po' di tempo a questa parte.
No, ascolta, facciamo un discorso allora. Io con questo discorso del gigolò l'ho cominciato non da tanto, che
appunto.
Faccio il donnaiolo o il playboy, io sono nato, diciamo la verità.
Sei nato perché playboy?
Sono nato playboy.
Cioè sei nato per fare godere le donne, questo diciamola
bravo,
tutta.
Bravo.
Cioè tu sai come far godere le donne?
Sì, ma basta due dita, c'è bisogno di tante.
Come due dita?
Manine.
Aspetta, fermo, lasciatelo spiegare. Cioè, alla fine non è che ci vuole, diciamo, il pisello, le cose,
no,
Viagra, eccetera.
Ascoltate, io tendo a sfatare il mito di ce l'ha più grosso. Per soddisfare una donna veramente, ma credetemi, vi dirò la verità, con due dita...
Ma cos'è un chiropratico?
No, aspetta, spiega bene, Mauri, spiega bene. Qui c'è gente ignorante, soprattutto... C'è gente bigotta soprattutto. Tutti
ascoltate,
bigotti.
Io... Io ho 67 anni, ho cominciato, avevo 16 anni, andavo una ragazza, una donna di 40 anni,
sì,
che mi ha insegnato.
Non aveva scuola.
Brava, perché quando vai a scuola, credo, non ti vada a imparare da un adulto.
Non le ho mai trovate nella vita, ma così facili.
Ma si va a imparare da un maestro.
Allora?
Allora, io ho imparato da una maestra a 16 anni, sì, perciò a 16 anni ero giovanino, poi da lei sono passato un'altra, fino a che a 18 anni sono cominciato a fare il bagnino a Puntala, non so dove, sapete voi dove è,
e via.
Ho un ambiente dove c'era Puntala, i vippe,
pieno, pieno.
I vippe, addirittura io ho visto anche Morigino Cervi, pensate che anni so, e lavoravo sulla spiaggia, facevo il bagnino alla vela.
Allora?
Da lì donne una dietro un'altra, perché ero un bel ragazzo, poi ero attratto veramente dal sesso femminile e mi sono buttato dietro a queste donne. Da lì poi ho girato tutte le discoteche della Maremma.
Ma hai fatto un conto di quante te ne sei fatte fino
Maremma
adesso?
Maiala.
Ma ascoltami, io
dai,
ho cominciato
a 16
anni, ho 67, come minimo
una settimana, no?
Minimo migliaio. Allora, nel suo bigliettino c'è scritto: grazie alla mia esperienza nella scoperta del punto G potrei conoscere un piacere estremo e coinvolgente. Dai 18 ai 35 anni il primo incontro sarà gratuito. Beh, sembra culo, perché chiaramente
No, anche perché ci sono
sacrificio per la scienza.
Perché
no?
Ci sono?
No, anche perché ci sono anche delle belle donne, naturalmente, poi guardo io quando sono lì cosa devo dire, cosa devo fare, cosa vogliono loro. Non è perché il discorso dell'età, io ho fatto da un'età che, sapendo che oggigiorno il sesso sembra sempre nel XX secolo un tabù, che la gente si nasconde quando parli di sesso, come tu mi distruzzi, mettono la testa sottoterra, non capisco come mai, quando poi sessualmente le donne sono depresse, perché io vado
depresse, questa è la tua sentenza, diciamo, dopo tutti questi anni, le donne sono depresse, dunque tu te fai tutti, anche mogli vengono da te, gente sposata, eccetera, eccetera.
Bravo, addirittura giochi di coppia, io sono al contrario, perché a me mi piace io e lei.
Ma li fai i giochi di coppia o no?
No, non li faccio perché non mi piace il sadomaso, non mi piace già gli uomini mi fanno schifo, oddio, papale.
Ah,
a
così.
Me tu palmi dal culo tutti amici.
Cioè, tu palmi dal culo, questa è un'espressione tipica. Cioè, gli omosessuali ti fanno un po' schifo?
Sì, no, mi fa schifo. No, io rispetto delle lesbie e degli omosessuali, però non corrisponde ai miei ideali di.
D'accordo, però ti fanno un po' schifo, diciamo la verità. Due uomini che si baciano. Beh, le lesbiche no, perché c'è sempre questa cosa che io ripeto sempre: gli omosessuali non ti fanno schifo, però due lesbiche ti arrapano.
Due lesbiche mi arrapano, perché ci sono stato anche circa 25 giorni fa.
Lo vedi? Lo vedi che sei un po' razzista?
Ma posso chiedere
anche loro. Ora addirittura una si è lasciata perché ha provato questo punto G. Questo punto G, ragazzi,
spiegami,
cioè, convertitore di
lesbica. Manda fuori di testa la donna.
Cioè, ma come si fa con due dita? Spiegami.
Se vi spiego questo è finita. Io vi dico soltanto
il segreto del maestro.
Vi dico soltanto due posizioni per trovare, perché il punto G si trova un due o tre posizioni con la mano.
Ma perché con la mano?
Aspetta, ci sta sentendo Enrico.
Ascoltatemi, Enrico, posso dire bene o cazzo, mi farà voi.
Dimmi,
allora, se il punto G si trova a 3 centimetri all'interno della vagina, giusto?
Sì,
dietro il clitoride.
Non lo so, lo dici
a destra o a sinistra?
No, nel centro, non vi spostate, nemmeno un centimetro, all'interno. Dietro il clitoride, fate conto, il clitoride è lì,
conosciamo
le dita all'interno dietro.
È come andare a funghi.
E muovete la mano in una certa maniera.
Ma perché la mano e non la lingua?
Aspetta, fammi venire. Invece
donna buona, ma la lingua raggiunge quello clitoride. Ma lo sapete voi, una donna, quanti tipi di orgasmi ha? I tipi, non quanti ne raggiunge in un rapporto. Parliamo di tipi. Dai, ditemelo.
È clitorideo,
ma non lo so, clitorideo, vaginale,
ma digitale, perché se io
è squirting, che ne so,
no, anale e punto G. Allora, attenzione a quello vaginale. Quello vaginale, se si tocca il clitoride, ci si sconcentra, si resta nel dubbio, perché avendo il pene dentro, toccando il clitoride, puoi sembrare raggiungere quello vaginale, ma è quello clitorideo.
È una cosa complessa, certo. E la tua specialità, qual è?
La mia specialità è baciarla, più il dietro e davanti, e punto G, perché i rapporti
ma il punto G con le mani, come ci si arriva?
E con due dita,
è facile.
Sadopra il medio e l'anulare.
Ma senta,
non si masturba mai una donna con l'indice e il medio.
Professor Gigolò, ma a lei le tira il cazzo oppure no?
Civica,
perché usa le mani,
è importante questo.
Bene,
usa le mani.
Vi spiego questa cosa, col cazzo. mettete la donna a candela sopra.
Sì.
Voi sotto il culo mettete due cuscini.
Sì, sì.
Lei deve venire dalla parte vostra,
sì,
baciandovi, parlando, sì, voi, sì, che cazzo, sì, avete, okay, voi.
Sì, sì.
Se punto G si trova a 3 centimetri all'interno, sì, un pene normale, un cazzo normale, va da 12 a 18, lo supera, e il punto G non lo proverà mai.
Mamma mia, fermi tutti, aspetta, è che scienza, torniamo. Grande, scienza, grande. Invece scienza, con le dita, sì, questo vuoi dire.
Perciò il pene, dovete, la donna si deve sdrusciare lei nel glande. Il glande basta, non deve fare l'affondo, deve drusciare lì.
Avete capito, ragazzi? Cioè, alla fine non conta niente, come dice lui, averlo.
Non conta niente, addirittura tante donne devi averlo come Trump. Che arriva all'utero. Non siamo maci a mettere la pera a sbatacchi, ma che sbatacchi?
Fermola, hai ragione, hai ragione tu, fermo là.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di Servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara.
Maledetta Merlin. 60 anni di buio. You look so good when you
get out of bed. Quest'estate ho girato l'Italia in macchina e ho visto migliaia e migliaia di camionisti giovani e belli. Speriamo che ascoltino La Zanzara. Farsi leccare le ascelle sporche è la cosa più sensuale che esista.
Ma i camionisti sono bravi! Io mi ricordo facevo amore con un camionista, era tanto buono e bravo!
Oh, senti, il camion! Come fa, Edrobe, come fa?
Comunque la signora La signora, sì, che cerca i camionisti è un format spettacolare. Bellissimo. La signora che cerca i camionisti, che abbraccio tutti. Ma torniamo
una cosa. Dimmi. Sui 49 milioni
della Lega, ma che c'è, frega, fammi parlare con Maurizio Canditi, che i 49 milioni della Lega ci abbiamo tutti i giorni per parlare dei 49 milioni della Lega. Sì, ma va bene, per carità. Maurizio, amico mio, Maurizio, allora, che è successo con la D'Urso? Allora, tu volevi spiegare come si raggiunge il punto G con due dita, giusto?
Cioè... No, io veramente mi hanno convocato, sì, volevo spiegare un po', perché è difficile magari in un programma di pomeriggio.
Ho capito, però tu sei Maurizio Candido, non è che ti parla.
Infatti, io dovevo parlare di questa cosa lì, magari anche del gigolò, però non so cosa è successo.
Cioè, tu
io
stavi per partire, eri sul treno praticamente?
Sì, sono fermato a Firenze, meno male mi hanno chiamato in anticipo dicendomi che la trasmissione, purtroppo la direzione aveva fatto un cambio di programma.
Censurato.
Posso dire una cosa, Giuseppe, su Maurizio? Dimmi. Era partito e temevo, invece vedo che lui ha proprio una passione didattica. Uomini così dovrebbero avere un programma,
anni,
e poi proprio senza macismo, c'è proprio un'idea.
Com'è, 67 anni?
Ma io ho 67 anni, non prendo mai un cazzo, io non so mai cos'è il Viagra, io mazzo a cazzolito e vado a letto a cazzolito.
E scusate,
a te Rocco Siffredi se te fa una pippa praticamente.
Ma che mi fa un cazzo Rocco Siffredi? Già quando scopavo io lui era sempre le palle in sumabbo.
Voglio dire che tu
anche lui è più giovane di 10 anni come minimo,
tu dici che alla tua età non ci arriva, non ci arriva, diciamo, con questa stessa passione che ci metti tu, insomma.
Ma non credo, lui farà, lui senz'altro è un mito, perché tutti i film che ha fatto, però, io l'ho un video per poi, però a modo mio, nella mia povertà ho avuto mille donne senza fare film porno, perché film porno gira
Maurizio,
sono anche ridicoli, perché fanno
è
sempre
il Pelé della gnocca,
Maurizio,
ha fatto mille
però
gol.
La tua idea sul mistero di fede dell'erezione è un fatto di testa o un fatto idraulico?
No, è un fatto di testa, idraulico. È un fatto di testa. Se ti deve attrarre. Allora, vi spiego una cosa.
Stiamo facendo
la
cultura,
donna,
Giuseppe.
La donna ha dei feromoni, come noi. Allora, vi spiego: è inutile andare con una donna che non corrisponde. Cioè, quando vai a cena, vai a pranzo, vai a giro, cominci a fare al limonare, che la limonata o franella, mi si dice noi, non esiste nemmeno più. Dal bacio intenso della bocca deve uscire fuori il sapore della vagina.
Beh, adesso questa
è okay. Quanto lunga ce l'ha la lingua? E quanto lunga ce l'ha la lingua? Come un'iguana?
È il sapore della saliva e sono i feromoni suoi. Quando voi la leccate.
Ma Maurizio,
quando voi la baciate?
Quando voi la leccate, sentite il profumo di donna da una donna diversa da un'altra? Allora,
la leccate dove? Nella figa,
brava,
dici?
La figa, sì, perché i feromoni vengono da lì.
C'è quella che è stata a Bergamotto.
Allora, per qual è il passaggio dal bacio alla figa? Non ho capito bene.
No, dal bacio, dalla saliva, perché a forza di baciare oggigiorno il bacio lo danno un pochino e via. A tempi mia o anche ora io, il bacio è talmente meraviglioso perché senza bacio difficilmente hai un'erezione.
Già, hai ragione su questo, hai perfettamente ragione.
La saliva,
ma ragazzi, ma questa è cultura, è cultura, ogni giorno dovremmo fare una pillola di candidi.
Scusami, che cazzo fanno? Bacino nel collo, una leccatina, c'ho buoni manca a leccarla, due pompate scendano. Ma lo sapete, lo sapete quanto dura un orgasmo voi?
Quanto?
3 secondi.
Sì, dici, non è...
Dai 2 ai 3 secondi.
Molto di più.
Lo sapete il punto? No, l'orgasmo.
Ma nel maiale dura 34 minuti.
Ma beato lui, anche il leone ne fa 50 in un giorno. Vede. Però le fa la sveltina.
Ma vede che poi Candidi, secondo
Giuseppe,
me, non è...
Rivolgiamoci al dottor Crippa e al dottor De Logu, massimi dirigenti di media. Se secondo me Candidi è l'uomo adatto per fare insieme a Giuliano Ferrara il grande programma sull'amore, che è ancora un tabù nella TV italiana.
Maurizio Candidi deve andare a Super Quark oppure a Medicina 33.
Secondo me nozionismo, si perde questo sapore di poesia.
Avete ragione,
di racconto.
Ciao Maurizio, ciao, ti saluto. Alla prossima.
Ciao, già finita.
Alla prossima, già finita. Io ti inviterei ogni giorno a fare lezioni,
allora,
amico mio.
Allora richiamatevi, perché sai quanto c'è da parlare.
Lo so, soprattutto le due dita dentro, che come funziona tecnicamente le due dita, questo voglio capire. Ciao.
I 3 centimetri, ciao. Anche i 3 centimetri.
Adolfo da Caserta, vai Adolfo.
Salve, buonasera, volevo intervenire sulla questione Napoli e Metropolitana.
Dimmi Adolfo, che c'hai da dire?
Bravo.
Allora, c'ho da dire che Striscia mandato centinaia di servizi sulle metro di Milano e di Roma e dei portoghesi abbandonati. Che
ma
entravano.
Che c'entra? Dai,
Dai
Adolfo,
non è successo solo a Napoli.
Ma che vuol dire? Dai, ma quelli che entrano
come
in gruppo solo a Napoli, solo in Campania,
Napoli,
quelli che strisciano
la Campania. Oh,
ma ragazzi, ma quelli che mettono un biglietto dentro nei 50, ma che messa a tappeto?
Cucciani,
ti do un dato. La metropolitana di New York perde 100 milioni di dollari all'anno di biglietti. E ti arrestano a New York se non hai il biglietto. 100 milioni di dollari. 100 milioni di dollari.
Fermo, Stefano da Milano, vai.
Stefano, sì, ciao.
Dimmi.
Intanto, vabbè, ringrazio Maurizio per la lezione. Comunque, io volevo intervenire in merito al discorso, vabbè, dell'immigrazione, solite cose, no?
Aspetta che proviamo a fare una telefonata, è la grande riconciliazione in diretta, fermi tutti. Comunque, vai, prosegui tu. Se senti uno squillo, vai avanti.
Volevo dire, intanto, che parlare di fascismo nel 2018 fa abbastanza ridere. Come disse Montanelli, in realtà il fascismo
era
Mussolini.
Fascista? Che era fascista?
Sì, ma ovviamente lui fece un'analisi molto lucida sul fascismo e aveva la stessa opinione comunque su Lorenzo De Felice. E insomma, parlare di fascismo non ha senso, perché è morto Mussolini, buona, cioè fascismo, si può parlare di autoritarismo, è un'altra cosa. Per il resto volevo solo parlare del discorso del fascismo e l'immigrazione. Non c'entrano l'uno con l'altro. Smettiamola di dire che chi non vuole l'immigrazione è un fascista. Non è vero, non c'entra un cazzo, scusate però.
No, ma assolutamente non c'entra un cazzo. Questa è una follia di non so
ci
chi.
Ci sono tanti fascisti immigrazionisti.
Io sono di sinistra. Finché la sinistra continuerà a dire che dobbiamo aprire le porte a tutti, continuerà a prendere il 15%, e questo è un dato di fatto. Lasciamo stare le politiche economiche, non gliene frega un cazzo.
Sì, ma anche quando la sinistra dice come
gli immigrati.
Sì, ma anche quando la sinistra continua a dire bisogna tenere Salvini ha sequestrato quelle persone dentro la nave, che può essere anche una tesi. Ma non lo dice la magia, quella
pure
è la
pure i marinai dice ottimo raggio.
Ah dai, su, di che sta?
Pronto?
Sì, pronto?
Chi è?
Sì, che?
Pronto?
No, è pronto. Lei che ha chiamato.
È lei che ha chiamato, mica io. Pronto?
Pronto?
Rispondi, un fiorino.
Andrea da Rovigo, vai Andrea. Andrea da Rovigo.
Ah, Cruciani.
Dimmi.
A Napoli bisogna fare una cosa molto semplice, no? Come le assicurazioni. Le assicurazioni del sud sono più alte. Perché sono più alte? Perché ci sono poche persone che pagano le assicurazioni e le usano in maniera corretta. Perché creano i sinistri in maniera illecita. E allora, come non pagano i biglietti delle metro, cosa si fa? Gli si mette
ma
una
ha ragione
tasta,
lui
una
ha ragione
ma,
lui
posso fare una domanda?
La maggior parte delle truffe sono a Napoli,
posso
ragazzi,
fare una domanda?
Come mai le assicurazioni
Andrea
sono più alte a Napoli?
Andrea
come
Dorvigo
mai sono più alte?
Andrea
come
Dorvigo
mai?
Rispondi a questa domanda, quante volte sei stato a Napoli?
come mai le assicurazioni
no, no, rispondi rispondi
Napoli, le no,
ragazzi, ragazzi capisco che siete appassionati di questo tema, ma non
mai
c'è bisogno,
mai stato nella vita, sono chiusi,
ma cosa c'entra essere andati a Napoli,
prigione psicologica,
beh, certo, parli di quello che conosci,
essere andati, basta leggere i dati, ragazzi,
ma non
basta,
sei mai
grandissimo Gottardo, l'ho messo al tappeto sto puzzetto,
non sei mai uscito da Rovigo, dai.
La domanda l'ho fatta prima io, risponda.
Ma che prima
Andrea,
io?
Che domanda hai fatto? Aspetta, domanda.
Chi se ne frega?
Luca, aspettate.
Come mai le assicurazioni grande sono più alte a Napoli?
Perché
come
ci sono
mai?
Più, perché ci sono più auto in circolazione che a Rovigo.
No, ma sei impazzito.
A Rovigo è impossibile
ma
fare un frontale
ci sono
con
più
un altro.
Truffe,
non le vedi,
più truffe.
C'è la nebbia, non li vedi neanche gli altri automobilisti.
Ci sono più truffe, dai, su, non dite cazzate. Ragione
le
Andrea.
Le braccia fratturate per truffare le organizzazioni.
Lei è un inetto. Sto dicendo.
No, ma ha ragione Andrea. Ha ragione Andrea.
A Milano le assicurazioni sono più
alte. Sono più alte che a Rovigo. Sono più alte che a Rovigo.
Il traffico sia più alto che a Napoli.
Sono
a
più alte che a Rovigo a Milano.
A Napoli in vita tua. Tu se vai a Napoli svieni.
Gianluca da Roma,
fermo. Senza dita.
Gianluca da Roma. Gianluca da Roma, l'orgasmo senza dita non è male. Gianluca da Roma.
Oh, Giuseppe.
Dimmi.
Mi dà una mano.
Che vuol dire che te lo dà una mano?
Tu che Arezzo, è che abito nel trazione interrato, prima andavo sempre a Mignotte perché stavo a casa con mamma, ma non ci posso tornare.
Senti Gianluca, noi siamo abituati a capire i fake, ad annusarli e a stanarli dopo un secondo, per cui è inutile che adesso fai sta telefonata, vivo non sei interrato, prima andavo a Mignotte quando stavo con mia madre, sei un fake, sei un falso totale, per cui è inutile che fai, tra l'altro sei anche... come dire, spregevole nei confronti di quelli che sono veramente disperati, ogni tanto chiamano in questa trasmissione eccetera eccetera, che stanno veramente in difficoltà, per cui non dire cazzate, almeno cerca di interpretarla bene questa parte, invece sei semplicemente un disgraziato che chiama e pensa e no, ma sei un disgraziato e pensa che io possa credere una cosa di questo tipo, dimmi perché dovrei crederci.
Madonna, come l'hai sgamato.
No,
che
ma
sgamato.
Dopo un secondo lo sgamo, basta che dice stavo a Mignotte, vado a Mignotte con mia madre, due secondi, ma questo è un dilettante dell'imitazione. Dai.
Oh, Roberto.
Sì. Allora, ciao.
Sì, dimmi.
Vaffanculo, va.
Ecco, bravo.
Coglione.
Sì, cioè. Dimmi,
vabbè, Gianluca. Se mi ascoltiamo, mi ascolti.
No, ti sto ascoltando, ma secondo me sei un fake. Continua.
Ma non sono fake, ti sto a dire che prima vivevo a casa con c'è? Lei e niente.
E andavi adesso... a Mignotte, adesso invece stai in un seminterrato.
E andrai meglio a Mignotte, no? Non hai neanche la mamma in mezzo alle palle.
No, non ci posso andare perché guadagno 1200 euro. Pago
a 1200 euro voglio a Mignotte, quelle nigeriane costano 20 euro per strada.
Seminterrato allora, quanto ti costa?
Aspetta, pago 330 euro d'affitto, 207 euro per rata della macchina.
E quanto magni? E quanto mai? Ti rimangono 800 euro per mangiare?
A voglia a Mignotte.
Tra un po' mi mangio le crocchette da cagnolina.
Dovresti essere più grasso di Telese. Scusami. Con 800 euro al mese di cibo.
Non sono grasso, sono robusto.
È facile da vedere.
Però Gianluca, scusa, noi perché dovremmo credere a questa roba qua con questa voce così, così artefatta, eccetera? Ma non è che siamo nati ieri, amico mio.
Non non sono artefatto, dico solo che prima... a Mignotte
costruisci la meglio questa roba. Giovanni da Milano e finiamo, dai Giovanni, dimmi.
Sì, buonasera.
Dimmi.
Mi sentite?
Sì, dai che ecco. Telese deve andare a Roma,
niente.
Dai.
Ecco, no, niente, volevo dire che
Zaniolo
ha detto una sonora puttanata.
Vai, dimmi.
Quando ha raccontato la storia del povero disgraziato che ha affogato.
Certo, in Canal Grande.
Ma non c'entra un cazzo, hai detto un'idiozia, dai.
Come
non
no, ha detto un'idiozia? Gli gridavano muori negro.
Ma che c'entra quello col salvataggio in mare?
No,
dai.
No,
è il clima nel paese.
Io ero presente.
Grande
contatto.
E allora?
Non è quello che è successo, che questo signore improvvisamente si è buttato in acqua.
Sì, e la gente gli gridava muori negro.
Ma quattro stronzi, dai.
No.
E nessuno si è buttato in acqua.
No, la gente gridava quello. Come ben sai, davanti alla stazione di Venezia c'è un gran casino di vaporetti che arrivano, tanti gondole,
e quindi è normale
questo,
gridare muore negro.
Questo signore è stato fermo, lo chiamavano per dire avvicinati che ti tiriamo su.
Ma c'erano quelli che gridavano muori negro? C'erano quelli che gridavano muori negro?
Ma saranno stati due stronzi.
Quanti si sono buttati in acqua?
No.
La gente non si butta in acqua
perché era freddo,
ma c'erano o no? riesci a essere negazionista con la tua
Giovanni, scusate, adesso no, ma ha ragione Giovanni, vuole dire
i coglioni ci sono sempre,
esatto,
ma
che c'entra,
sì, sì. Ma è normale,
ma non tanti, ragazzi, fermi tutti, non c'entra niente col salvataggio in mare. Guarda, niente,
ma
fermi,
io non riesco a capire, facciamo un esperimento, come uno può spiegare
butto
una
in
cosa
acqua,
così
un
drammatica.
Cane, ok, si buttano in acqua in quattro per salvarlo e
gli
gridavano muori
negro, invece butti un negro
e la gente muore e la gente non si è buttata nessuno,
stai dicendo che gli italiani sono razzisti?
No, trattano meglio i cani dei negri.
Ma siete matti,
ragazzi. Trattano meglio i canini.
A domani che siamo a Padova. Ciao, ciao, ciao.
Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
Ragione. Lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.